il collegamento. Allora, diamo inizio, scusate consiglieri, assessori, diamo inizio alla nostra seduta. Chiedo al segretario di procedere con l'appello. Grazie, segretario.
Buonasera a tutti. Angeli Egon. Angeli William, Azzolini Cristina,
presente,
Bertolini Giuseppe, Bertinazzi Nicola, presente? Presente. Bortot Mario, si assente ingiustificato. Cazzanelli Paolo,
presente, buonasera.
Chemotti Roberto ha comunicato un ritardo. Chiesa Ivo, Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Nicole, scusate, assente, ingiustificato. Di Spirito Giuseppe,
presente.
Di Val Leonardo ha comunicato la giustificazione. Fait Carlo,
presente.
Filippi Davide,
presente.
Francesconi Miriam,
presente.
Gaifas Bianca,
è arrivata. Okay.
Galli Gabriele,
presente.
Curici Omar,
presente.
Luzzi Cristina,
presente.
Andrea Mignucchi,
presente.
Scusa,
presente.
Miorandi Arianna,
presente.
Mullici Fration, assente ingiustificato. Lotteger Carlo, Pomaroli Riccardo ha comunicato il ritardo. Pozzer Ruggero, Previ Di Mauro, Robo Giulia, Valduga Francesco,
presente.
Veronisi Roberto ha comunicato l'assenza giustificata. Zambelli Andrea, ingiustificato. Zucchelli Renato, entrata nel frattempo Cossali, per cui presente.
Bene, sono 24 presenti. Abbiamo, io vorrei subito nominare gli scrutatori. Non vedo tanti entusiasmi. Arianna Gnorandi e Luzzi? Ok, grazie. C'è una domanda di attualità e quindi darei la parola, 5 minuti, alla consigliera Luzzi o al consigliere di spirito, non so. Consigliere di spirito? Ok, prego.
Grazie Presidente. Ecco, durante il fine settimana, Presidente, c'è stato un evento su Corso Bettini, Educa. In pratica c'è stata una situazione di disagio che si è venuta a creare. Abbiamo visto che comunque la città finalmente si è un po' riempita e anche i parchi erano abbastanza, voglio dire, pieni di bambini e di genitori e di persone anziane. Tante sono state le lamentele e il disagio che si è venuto a creare per quanto riguarda i bagni pubblici, proprio dei giardini stessi del parco Giardini Milano per l'Asca, in quanto c'erano addirittura le indicazioni che guidavano, voglio dire, le persone ai bagni, ma effettivamente i bagni erano chiusi sia la mattina che il pomeriggio. Quindi il disagio c'è stato e anche a livello di immagine, secondo noi, non è stata così, voglio dire, positiva per la città di Rovereto. Ecco. Quindi abbiamo anche visto, tra l'altro, che c'è stata anche un'altra interrogazione di alcuni colleghi consiglieri che richiamavano il problema. Sì, perché praticamente non solo ai giardini per l'Asca, ma anche quelli in via Dante, e forse anche in altri, sono chiusi. Tra l'altro posso anche aggiungere, Presidente, che alcune persone che portano in giro i turisti che arrivano da tutte le parti d'Italia, dall'estero, in città, riscontrano un problema proprio legato... Prego, Sindaco? Beh sì, qualcuno arriva, qualche pullman arriva, fortunatamente qualche pullman lo vediamo, però comunque la città non è ancora pronta e preparata evidentemente per accogliere. E quindi in sostanza cos'è che ci segnalano? Che hanno anche loro un problema in quanto gli anziani che arrivano al Mart o al parcheggio dello stadio hanno esigenza di andare in bagno, quindi potrebbe anche essere, voglio dire, un suggerimento, un'indicazione a trovare, voglio dire, un problema, cioè a risolvere un problema che può aiutare, voglio dire, ancora ad accogliere, ce lo auguriamo, i turisti nella nostra città. Quindi l'invito è a riaprire immediatamente e se l'amministrazione ne fosse poi a conoscenza, voglio dire, di questo problema e di questo disagio che hanno avuto i cittadini. Grazie.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Minucchi, 5 minuti.
Sì, grazie Presidente, buonasera e saluto il consigliere di spirito. Allora, il tema era a conoscenza dell'amministrazione comunale, perché l'apertura dei bagni, o meglio la gestione dei bagni durante il periodo, come dire, primaverile, estivo e fino all'inizio dell'autunno viene affidato per appalto a cooperative che poi ne gestiscono la manutenzione ordinaria e il decoro durante tutto il periodo. L'appalto è in fase di affinamento e come tutti gli anni più o meno verso l'inizio di aprile, metà aprile, comunque nel periodo che stiamo vivendo adesso, i bagni vengono riaperti alla cittadinanza. Devo dire, allora, sul fatto in sé, sul grande disagio, io devo dire la verità, non mi pare che questo abbia arrecato. Io ho frequentato durante il fine settimana Educa, ho frequentato i parchi, non ho visto le file delle persone che cercavano i bagni, nel senso che, io dico quello che ho visto, io non ho avuto la mentalità diretta, tranne la domanda di attualità di stasera, che in qualche modo mi crea la necessità di fare mente locale appunto rispetto a come ho visto la città io in questo fine settimana. Chiaro che per chi viene a Rovereto in momenti di festa o in occasione delle manifestazioni come in questo caso, ci sono altre possibilità di servizi di bagni pubblici o, come dire, messi a disposizione dai pubblici esercizi, dai palazzi, dai musei, dalla biblioteca, insomma da tutto quello che comunque la città ha offerto in questo fine settimana. Devo fare un inciso però, perché i bagni nei parchi sono una sorta, come dire, di punta di eccezionalità della città di Rovereto. Spiego. Il Comune di Trento nei parchi i bagni non li ha, ma non perché sia un deficit del Comune di Trento, perché ha deciso che all'interno dei parchi i bagni non ci debbano essere. E, per scelta, ovviamente, per tradizione, per modalità operativa. Questo non vuol dire che sia superfluo avere dei servizi igienici nei bagni, nei parchi, anzi, come detto, è un servizio in più che diamo alla cittadinanza. Però dobbiamo renderci conto che è un servizio che ha il suo, come dire, utilizzo, ha dei costi molto elevati, per cui noi affrontiamo abbastanza elevati, molto insomma, molto si fa per dire, nel senso che rispetto ad altri appalti sono appalti abbastanza accessibili, però allo stesso tempo sono quei servizi che poi durante l'anno noi siamo costretti a ripetutamente a chiudere, a sospendere, a rimettere in esercizio proprio perché sono soggetti di continui atti di vandalismo. Per cui alla sua domanda di attualità io rispondo con una presa, come dire, in carico del problema per l'avvio e la conclusione dell'iter del bando di affidamento appunto della gestione dei parchi che, come le dicevo, è in corso di, come dire, affinamento, probabilmente nel corso di questa settimana, massimo la prossima, troveranno i bagni, saranno aperti. Però ampio un po' il ragionamento rispetto a come questi servizi, che sono appunto una, come dire, un surplus di presenza appunto e di servizio che diamo alla città, sia effettivamente una questione che ha bisogno sempre di essere presa in, come dire, con massima attenzione e che mette anche, come dire, in preparazione molte volte la struttura tecnica di quel comune, perché ci vengono presentate delle lamentele del fine settimana, il lunedì si corre a pulire, si corre a sostituire gli elementi di arredo che magari vengono danneggiati durante la notte, durante il periodo. Per cui teniamocelo caro questo servizio e cerchiamo appunto di infondere anche una buona, come dire, utilizzo, un corretto utilizzo di questi servizi. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere di spirito può rispondere per dire se è soddisfatto o meno.
Sì, in sostanza voglio dire, posso capire, voglio dire, il punto che lei fa sui bagni che a Trento non ci sono. È chiaro che è un servizio, voglio dire, che la città offre e dobbiamo vantarne di questo. È chiaro che possiamo anche, voglio dire, un consiglio, no, che possiamo dare, magari utilizzare personale come quelli dell'Azione 19, quelli del progettone, lì, come dire, come sorveglianza, come controllo, se ci sono.
Un accesso
magari con tessere sanitarie, c'è una roba più controllata. Però volevo anche, visto che lei mi diceva prima che ci sono a disposizione, no, della città, musei, voglio dire, non possiamo poi rendere, voglio dire, un museo del Mart quasi, scusate il termine, l'urinario, voglio dire, portare tutti lì, andare, non è bello, non è un'immagine, voglio dire, perché come le dicevo prima, gli anziani hanno l'esigenza di andare in bagno e non è proprio una bella immagine portarli magari al Mart subito per farli, voglio dire, no, perché lei faceva il passaggio prima di... No, qualche pullman arriva, è chiaro. Sì, ho capito, però non è proprio bello. Comunque, grazie dell'impegno e speriamo. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, abbiamo le interrogazioni. La prima che mi risulta aver ricevuto risposta è la numero 3 del consigliere Pozzer sui musei La Campana senza personale. Prego, 5 minuti.
Sì, questa Presidente, poi ce n'è un'altra sul Dio di gestore, che invece posticipo perché non mi sente. La successiva sul Dio di gestore invece le dico che la posticipo perché ancora ho bisogno di un approfondimento. E su questa invece sul Musei della Città, era la fine di gennaio quando nei quotidiani si leggeva che il Museo della Città, Campana dei Caduti, Museo della Guerra, lamentavano carenza di dipendenti che avrebbe necessitato anche probabilmente l'interruzione dell'apertura al pubblico per intere giornate o periodi, insomma, ecco, perché le tre realtà descrivevano una generale insufficiente disponibilità di personale e rivolgevano alla provincia il loro appello destinato a supportare, continuare a supportare finanziariamente e con maggiori risorse questo scopo. E riflettevo sul fatto che se per competenza sta alla provincia l'obbligo di provvedere a questo scopo, non si può però stare in silenzio, non si può non accorgersi che se da una parte a Rovereto vi sono i musei senza personale, dall'altra si continua a rilevare lo spreco di risorse lavorative con quelle persone poco dignitosamente destinate a funzioni inutili. E in questo senso ricordo ancora una volta che nel contempo, nel momento in cui si lamentava questa carenza di dipendenti, nel nostro comune ancora ci sono persone destinate a fungere da paletti agli accessi stradali delle ZTL, svolgendo un lavoro inutile e poco dignitoso. E ecco, allora mi chiedevo perché queste persone non sarebbe meglio se queste persone fossero utilizzate a presidiare appunto le tre realtà museali e Campana dei Caduti cittadini, fornendo così un servizio utile e dignitoso. Interrogavo in questo senso, di fatto mi rispondeva l'amministrazione confermando che questa funzione con una formazione, mi pare assessore Cossali, è un'affermazione che io non trovo corretta, nel senso che lei mi dice che mi si risponde che queste funzioni di accesso consentono di controllare e consentire l'accesso ai soli residenti e ai soggetti autorizzati. Questa qui è un'affermazione errata, sulla quale vorrei che approfondiste il perché avete risposto in questo modo, perché le funzioni di controllo e consenso in Italia, ma credo in qualsiasi paese civile, sono delegate alle forze dell'ordine. Non può una persona messa lì senza alcun titolo, senza alcuna preparazione, ma senza alcun tipo, senza far parte di un corpo di polizia, non è che si possono inventare le funzioni di polizia, che sono le uniche le forze di polizia autorizzate a eventualmente fermare un automobilista, chiedere della documentazione di permesso o non permesso e di conseguenza di dar conto del rispetto delle regole. Pertanto in questa risposta c'è questo errore, a mio modo di vedere è palesemente errato ciò che si dichiara. Poi in positivo mi si risponde anche, è vero, che le risorse sono state trovate, non ho capito in che modo, le risorse che erano state perorate nei confronti della provincia si sono trovate, dunque si darà soluzione alle carenze nei tre siti, Museo della Città, Campana dei Caduti e Museo della Guerra. Immagino ora non potranno essere controllati e dunque non avranno più di che lamentarsi. Ecco, bene, perché queste al presidio delle realtà museali a Campana dei Caduti, queste sì sono occupazioni necessarie, dignitose ed utili, al contrario di quelle appunto di quelle persone che ancora inutilmente fanno pura presenza senza poter assolutamente intervenire agli accessi ZTL. Pertanto soddisfatto che le risorse sono state trovate, si è data soluzione, però ripeto, sottolineo ancora una volta questa visione fuorviante di ciò che è la funzione di polizia locale, che non può essere delegata a persone senza titolo. Grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo è entrato il consigliere Pomarolli. Allora, la prossima, saltiamo quella come mi ha chiesto il consigliere Pozza del biodigestore, è la numero 7, Zucchelli e Lega, situazione idrica. Si prevede stretta sui prelievi di acqua dello Spino. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Sì, mi aggancio, era un po' come per dopo anche ringraziato dell'invito che siamo andati anche a visitare per quello che riguarda appunto l'Ostino, e abbiamo avuto certezza anche su quello che sono appunto le varie potenzialità. L'interrogazione è nata anche da alcuni, diciamo così, momenti nei quali si prevedeva o si cerca di prevenire quello che appunto tante volte succede, cioè che si va a rincorrere invece che prevenire. La situazione idrica giustamente superiore dell'acqua di Spino tranquillizza e, come è stato detto, nonostante il periodo di siccità che inevitabilmente ha abbassato dalle sorgenti, ha abbassato la quota, è anche vero che sulla risposta dell'assessore, che ringrazio, dove appunto tecnicamente mi ha risposto in sintesi ma molto assertivo, dove la portata storica, appunto come ci ha stato così elencato anche nella presentazione e nello svolgimento della visita, di 600 circa litri al secondo, dove appunto ci è stata toccata questa, nell'anno 2022, un piccolo momento di crisi dove si è toccata addirittura i 300-320 sempre litri al secondo, quello che ci si chiede, che ci chiediamo con i miei colleghi, è quanto, se dobbiamo aspettare sempre, vista anche una stagione che sicuramente non è una stagione che sicuramente possiamo dire né piovosa né nevosa. E allora, per dire che a Rovereto è vero che non c'è un'emergenza idrica, nonostante il grave periodo di siccità che potremmo però andare incontro, ed è evitabile appunto anche questo, che l'abbassamento della nostra sorgente di Spino per tutta la cittadinanza poi ci porta a dover fare delle riduzioni o dei sacrifici che forse prevedendo o comunque provando ad anticipare anche nell'educazione dell'utilizzo dei vari strumenti, nelle varie forme, nei vari consumi, potrebbe forse appunto, come dicevo prima, prevenire piuttosto che andare in crisi. Mi aspettavo che ci fosse una richiesta di ridurre non tanto una riduzione, ma vedere appunto che le fontane, quelle situazioni, ci fosse un qualcosa di, diciamo così, preanticipato. Perché dove si scrive, e giustamente come mi è stato scritto il professore, dove si dice appunto che siamo andati in corso a dannate dove erano quelle pericolose e dove abbiamo avuto la fortuna, meno per certo, di passare dal 2022 al 2003, io non posso dire che il 2022-2023, cioè questa annata qui, sia migliore delle altre o della precedente, perché sicuramente il biofluvio ne è stato sicuramente più contenzioso, nel senso che abbiamo avuto meno acqua e sicuramente anche molta meno neve. Pertanto è ovvio che non dobbiamo aspettare sempre settembre per poi fare il calcolo, o almeno avere un'estate dove dobbiamo andare poi a rispiegare a tutte le famiglie del usare un modo diverso di consumare l'acqua, andare a consigliare di avere magari una doccia ridotta, dove andiamo poi a correre dietro chi lava le macchine. Capisco che è facile e anche comodo e anche corretto scrivere appunto che dati matematici dicono che noi non abbiamo e non abbiamo incontro a nessun pericolo, ma è altrettanto vero, ripeto, che se anche l'anno scorso siamo andati quasi in difficoltà dove appunto mi è stato scritto questi 230-220 metri litri al secondo, quest'anno sicuramente non andremo tanto lontano, per cui ecco, l'intervento era solamente così promotore per promuovere un po' un attimo di cercare di anticipare e non dover sempre aspettare che le situazioni, visto anche il consumo, dove giustamente dice anche che Nova Reti che sta provvedendo con altri posti intorno alla nostra cittadinanza, sulle collinari e quant'altro, prima di dover, come sempre, dover andare a navicello e dover riattivare il posto anche là, che anche questo ci può dare un contributo. Per quello che riguarda, per concludere, le varie domande, la ringrazio delle risposte assertive e complete, e sicuramente sono soddisfatto della risposta, che non era né una interrogazione a promuovere o a provocare, ma era solo per trovare sempre una condivisione nel dialogo, cercare proprio anche un'educazione cittadina, dove anche i nostri cittadini, piuttosto che dopo sentirsi dire sempre faccio fatica a vedere i rubinetti chiusi, le fontane chiuse e quant'altro, magari con un po' di nuova abitabilità e abilità nell'insegnare anche a risparmiare, dove anche quando tante volte non si dice che non serve, ma risparmiare dove invece serve, dove si può, forse sarebbe d'utile. La ringrazio comunque, assessore, della risposta, mi sento soddisfatto di tale.
Sì. Grazie consigliere, anche la prossima è sua, sulle deiezioni dei cani, prego.
Sì, grazie Presidente. La risposta sull'interrogazione dell'obbligo di raccolta e deiezione dei cani in luoghi pubblici. Qui invece diciamo che sì, sono soddisfatto della risposta, ma non è la prima volta e non sarà scritta neanche l'ultima, fin quando non vedo soddisfatta una certa situazione. Per quello che riguarda il testo di interrogazione, era che premesso che il sottoscritto riceve continuamente segnalazioni e varie lamentele dei cittadini in materia di veri abbandoni e deiezione dei cani, a parte sulle strade, a parte sulle marciapiedi, a parte sulle piazze, ma anche nei giardini, giardini pubblici, dove parliamo di area pubblica, dove ci vanno anche i bambini, gli anziani e tutte le famiglie che hanno voglia di passare, appena, ancor più adesso che la stagione si apre, ci sarà occasione, speriamo, di adoperare questi bellissimi parchi che abbiamo. È un disagio causato a New York Times, ma anche ai visitatori della nostra città, che evidenzia quello che è il malcostume diffuso tra molti proprietari di cani che durante le quotidiane passeggiate con il loro animale non si curano di rimuovere gli escrementi solidi lasciati sul suolo pubblico. Io non sono contro gli animali, anzi sono un fautore di, giustamente, l'animale aiuta, però se andiamo a pensare che abbiamo quasi più di 4.000, 5.000 animali, cani a Rovereto, penso che anche un segnale forte dove dovremmo avere, oltre i servizi che già l'amministrazione pubblica mette a servizio, dove oltre tutti i servizi che vengono fatti anche da associazioni di volontariato, ma è doveroso, e anche sulle domande dove praticamente ho fatto alcune richieste qualora la suddetta ordinanza fosse già in vigore e quant'altro, sono andato a leggermela e dove appunto vado a leggermi i vari articoli per quello che riguarda la detenzione e la circolazione di animali nel comune di Rovereto, mi sono soffermato su alcuni piccoli punti, ma per entrare e essere breve, ma per essere almeno anch'io sintetico, per far capire qual è la problematica. La conduzione dei cani, in particolare in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, si evidenzia che è un obbligo, si devono spostare nelle stanze e si possono adoperare nelle aree, e che non siano appunto proprietarie private, nell'ambito appunto del lasciare liberi gli animali, dove appunto siamo in aree pubbliche, come i parchi, gli animali dovrebbero essere condotti con argensaglio. E torno a ridire un sottolineo, ma ve lo voglio dire anche un po' fuori da quello che è l'interrogazione, se poi vedo che anche nel parco viene chiuso il cancello manualmente da chi c'è dentro e lascia andare i cani, non è il massimo, non è il contentore, non è che mi sento di dover andare a fare il fautore della correttezza, però poi penso che in quello stesso parco poi ho visto tanti altri ragazzini scorazzare, mettere le mani a terra, divertirsi a terra, mettere qualche piccolo già copertina in terra, e pertanto non penso che sia anche nell'ambito della salute e nell'ambito dell'igiene sia una cosa corretta. Poi altrettanto che nei giardini e nei parchi pubblici appunto viene detto che lasciare vagare i cani è vietato e addirittura non è consentito stare, diciamo così, sostare presso le attrezzature dove ci sono bambini o quant'altro che ne possono fare uso. L'imbrattamento sul suolo pubblico da parte di qualsiasi tipo, ma stiamo parlando di animali cani, devono essere evitati che gli stessi imbrattino il suolo, e deve essere un obbligo quello di provvedere, che non è che uno deve avere la palettina, il sacchettino e quant'altro, la sua situazione la può raccogliere anche con un fazzoletto, la può raccogliere con un pezzo di carta e quant'altro, ma si consiglierebbe con un po' di nuova e ricordata educazione rimettere sempre nelle condizioni che è un terreno, è uno spazio, è un'area per tutti, non è un'area personale, non è un'area dove ognuno di noi o chiunque la può frequentare possa fare quello che vuole. Grazie Assessore, mi aspetto che ci sia come è stato scritto, come senza dover andare a tediare e leggere tutti i punti, dove lei mi dice appunto che la sorveglianza viene fatta, dove i vigili vanno a fare le cose, non metto in dubbio questo, dico solo che venga fatta continuamente, perché è giusto per la salute, per lo spazio e perché abbiamo delle situazioni che sono belle se tali rimangono, piuttosto che deturparle sarebbe consigliabile spendere qualche parola, qualche attenzione in più, proprio non andare per andare a contestare, ma per andare a condividere un servizio pubblico. Grazie.
Consigliere, fu anche la prossima, penso, no? Sul doppio sfregio. Non so se ce l'ha lei o qualcun altro del gruppo. Sua. Prego.
Sì, Presidente. Ecco, qui mi sono trovato in una situazione nella quale quando faccio una interrogazione e cerco sempre di non essere, come mi sembra da sempre, non contestatore, non contando, ma solo di segnalare, ricevermi una risposta, Assessore, con tre righe, nella quale giustamente mi dice che in base al protocollo, in base all'articolo, che si è presa comunicazione e quant'altro, mi sarei aspettato un po' di più, perché la mia interrogazione non era tanto, e ne ho messa una sola, ma non è l'unica panchina rossa o simbolo che va a rappresentare un qualcosa che abbia un valore, ha una protezione che non è solo la donna, ma è la violenza di genere e la violenza di fatto. Perché è inutile che mettiamo fuori il fazzoletto, mettiamo fuori questo, mettiamo fuori l'altro, quando è una data, che allora magari se la chiedono, non è che tutti la ricordiamo, magari io il primo, ma invece la sappiamo benissimo, ma poi ci dimentichiamo di quello che sono i simboli che rappresentano anche la cittadinanza di Rovereto. Solo per dire appunto che In quest'ottica mi sono sentito un po', come dire, sì, una risposta, ma una risposta un po' fredda, un po' asettica a se stessa. Non ho sentito nessuna condanna da parte, né da lei né da parte dell'amministrazione, nel gesto vile, ignorante, di spregiare un simbolo, ma è la certezza della bassa cultura del rispetto dei diritti e della legalità per mettere questo simbolo. Lo spregio fatto a questa panchina e come altri simboli, questo era stato in via Rovereto, mi ha rattristato molto e allo stesso tempo mi rende sempre più consapevole di quanta strada ancora c'è da fare per arginare la violenza, in particolare quella nei confronti delle donne. Se si vuole quindi sottolineare come una panchina rossa non sia soltanto un simbolo, ma un monito per mettere in atto queste azioni concrete a difesa della donna e a prevenzione di un fenomeno, quella della violenza di genere e del femminicidio, ancora troppo diffuso e profondamente poco conosciuto nella nostra società. Non parliamo solo di violenza fisica, la più visibile certamente, ma parliamo anche di violenza psicologica, di violenza economica, di violenza invisibile che molto spesso viene trascurata e non presa sul serio. Altrettanto come appunto lasciare una panchina che sembrava cosa da poco, vedere che viene dipinta per bene, pitturata, colorata, verniciata, quelle vicine, e si lascia giustamente quella rossa che dovrebbe avere un simbolo, essere un monito, dovrebbe essere un qualcosa, dovrebbe, diciamo così, anche un po' rieducare chi ne ha bisogno, che non vanno sfregiate, scritte, non devono essere lavagne, perché in giro spazi, anche a suo tempo avevo chiesto di concedere degli spazi per qualche grassettaro, qualcuno che vuole continuare a scrivere, diamogli gli spazi dove scrivere e non scrivere su simboli importanti. Di qui anche la manifestazione della piena consapevolezza di un ruolo, io penso, fondamentale, che in questo senso ha da sempre e devono avere le istituzioni. In questo modo anche la politica, insieme alla società civile, ha una grandissima e abbiamo una grandissima responsabilità, che non è solo con quello del ricordarci cosa dobbiamo fare o che andiamo a fare, ma è che estirpare, educare ed evitare queste situazioni che si riproducano. Ciò accade con gesti vili ignoranti che non possono più e non possiamo più permettere che si ripetano. Si deve provvedere più presto a rendere dignità a quel simbolo senza recargli un centimetro che ogni volta concediamo continuamente, centimetri quadrati, metri quadrati. È ora di finirla con queste situazioni, perché se dove è ammessa anche l'ignoranza, l'ignoranza può essere anche educata. Ringrazio della risposta, mi sarei, come ho detto, assessore, un qualcosa in più e una partecipazione a quello che non è solamente un simbolo per una data all'anno, ma è una data che dobbiamo ricordarci e ci speriamo di non doverla cagionare tutti quanti, tutti i giorni, tutti i momenti, tutti gli istanti. Grazie.
Grazie assessore. Allora, la prossima luci di spirito sulle locandine. Prego.
Ma
non abbiamo ricevuto
risposta, sì. Sì, quella delle locandine, sì, io... sì, abbiamo ricevuto risposta.
Io non ce l'ho, pare a te allora.
Sì, no, non lo so qua, grazie Presidente, sì. In sostanza, ecco, noi facevamo riferimento alle pensiline, era quella delle pensiline, giusto, sì. Sì, le pensioni dell'autobus, diciamo, rese, voglio dire, oggetto di tutto e di più per quanto riguarda le affissioni selvagge, quindi era da tempo che diciamo, erano in una situazione di degrado e quindi di un'immagine inaccettabile. Avevamo fatto un'interrogazione, e proprio anche invitando l'amministrazione, quindi l'assessore di competenza, a trovare, voglio dire, la soluzione al problema, e quindi richiamavamo il fatto che se si potesse, voglio dire, aggiungere una bacheca nelle vicinanze delle pensiline per evitare questo, diciamo, sciacallaggio di affissioni, ecco. E noi credevamo che si potesse, voglio dire, evitare, anche perché abbiamo visto che la città è oggetto di tutti questi manifesti che continuano ad essere con questa colla, poi tra l'altro, voglio dire, che quasi è difficile da togliere. Ecco, poi abbiamo visto che l'amministrazione aveva preso comunque atto di questa situazione e con la ditta che era stata, voglio dire, individuata dal comune e quindi dato a lei l'incarico di pulire le pensiline, era stato quasi subito attivata, no? Si era attivata e aveva iniziato dal corso Rosmini
pulendo le prime due pensiline, e quasi dopo due giorni, non dico proprio il giorno dopo, quasi dopo due giorni di nuovo ci sono stati questi episodi che ancora una volta hanno reso, voglio dire, l'immagine delle pensiline bruttissime. La risposta dell'assessore Mignucchi è stata quella di che anche lui è consapevole, quindi l'assessore è consapevole del fatto che c'è poco, voglio dire, da fare, no? Contro, voglio dire, questa situazione, e lei riteneva non fattibile il fatto delle bacheche, in quanto praticamente per una questione di regole c'è un procedimento, diciamo una procedura che prevede per affiggere, voglio dire, i manifesti. Sì, capisco, però per noi era, voglio dire, comunque un passaggio, voglio dire, evitare, voglio dire, quelle affissioni, comunque se va. Lei ritiene che non è fattibile, è chiaro che comunque va trovato, voglio dire, il problema e la soluzione, e non possiamo essere oggetti e soggetti di queste persone che vanno in giro a fare questi danni e rendere la città, voglio dire, brutta. E quindi io in parte, voglio dire, ritengo soddisfatto nelle regole, no, che lei dice e sostiene, però io comunque farei un'azione di ulteriore controllo, non lo so, qualcosa bisogna fare per evitare, voglio dire, che accada ancora una volta, perché è bruttissimo, l'abbiamo visto tutti, e le immagini sono andate, voglio dire, sui social, sono andate un po' ovunque, quindi non è un'immagine. Quindi io direi, assessore, ripeto, parzialmente soddisfatto, ma le invitiamo comunque a trovare una soluzione al problema, cioè non possiamo, ho capito, ma non lo so, qualcosa bisogna fare, perché continuano, è stata fatta una legge anche nazionale adesso per, voglio dire, far pagare i danni a chi fa queste azioni di imbrattamento o di quant'altro, voglio dire, anche noi cerchiamo di... Prego? No, è stata adesso, diciamo, evidentemente, non lo so, è stata più resa. Comunque, assessore, voglio dire, lei la situazione la conosce, la conosciamo tutti, quindi, voglio dire, prendiamo atto e cerchiamo quantomeno di risolverla, cioè di evitare. Ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire in merito a questo, assessore. Grazie intanto.
Nel frattempo, grazie consigliere, nel frattempo sono entrati i consiglieri Zambelli, Mullici e Chiesa. La prossima interrogazione, sempre Zucchelli e Gruppo Lega, sulle regole per l'utilizzo dei monopattini. Prego.
Sì, un attimo Presidente che trovo il documento. Grazie. Sì, monopattini, regole per una Rovereto sempre più elettrica. Anche a Rovereto prende sempre più piede l'utilizzo di monopattini elettrici, li troviamo ormai da quasi tutti gli angoli. Tali mezzi possono essere condotti da chi abbia compiuto almeno 14 anni e per i minorenni vive l'obbligo di indossare il casco, prima cosa che non più volte rilevo non è fatto. Non lo rilevo solamente perché non mi sento fautore di cosa, ma mi viene segnalato anche da altri concittadini. E il casco, ricordo, dovrebbe essere portato fino a 18 anni. Sono autorizzate a circolare su strade urbane a una velocità che dovrebbe essere massima di 20 km orari, lasciamo pure 30 con una corsia velocità massima di 6, però vediamo che sicuramente, non sto dicendo che qualcuno abbia truccato, anche potrebbe essere, ma sicuramente non vengono rispettati questi limiti. Anche perché proprio senza volerlo, involontariamente potrei indicare alcune vie dove anche si trovano e vengono contromano e ci si ritrova frontali, proprio con un rischio reciproco per far danno sia a chi lo sta guidando e sia a chi giustamente sta percorrendo normalmente per quello che è la corsia che deve fare. È vietato invece condurli su marciapiedi o in senso contrario di marcia, come stavo appunto enunciando, trasportare altre persone, come giustamente lei mi ha scritto, che anche i vigili ultimamente hanno rilevato appunto e hanno sanzionato una prima volta un qualcosa dove hanno trovato qualcuno che, oltre che l'età, non erano in uno ma addirittura in due. La sosta disciplinata, anche qui servirebbero dei parcheggi ben identificati dove appunto piuttosto che lasciarli in giro, dato che a Rovereto, e questo è da riconoscere, c'è un ordine, c'è una pianificazione, e questo io quando devo riconoscere l'assessore in qualcosa sicuramente sono il primo che gli vengo a riconoscere quello che è lei e chi precedentemente è prima di lei, però è anche vero che qualcosa dobbiamo, come dicevo anteporre, prepararci a questa situazione, perché ormai è un mezzo che è molto utilizzato e sicuramente se si viene educato all'inizio qualcuno si abitua anche a come adoperare gli spazi. Se diversamente lasciamo e ci lamentiamo come in altre città poi a dire sono abbandonati, stanno disturbando, li troviamo in tutti gli angoli, è sempre col solito piangersi dietro e non troviamo le soluzioni. Tutto ciò premesso ero a chiederle se erano stati programmati degli incontri rivolti alla cittadinanza per informare appunto sul corretto utilizzo. Giustamente lei mi assorta che nemmeno la polizia locale aveva per ora effettuato ciò, ma è previsto, quando ci sarà la possibilità, nei momenti informativi sul tema e pertanto ringrazio, speriamo al più presto, perché è una cosa che appunto io penso che possa essere fatta sia nelle scuole ma anche sui servizi nostri pubblici. Altresì, se è vero che come sia regolamentata la sosta in monopatti e cene sul territorio di Rovereto, questa mi ha dato giustamente assertiva risposta, dove tuttavia giustamente dice che l'equiparazione in base ai vari complici, in base alle situazioni, velocipedi e quant'altro, ci stiamo adoperando quelle che sono le normative nazionali, pertanto non ho di che a disquisire. Se come sia stato incaricato la Polizia Municipale, io non sto mettendo in dubbio ciò che fa la Polizia, seppur a volte, diciamo parlando, mi fermo che con loro a discutere, parlare, vedere per quanto mi viene segnalato da me stesso o da qualche cittadino. Ma è anche sì vero che forse, vedendo proprie persone come le sto indicando, assessore, penso che forse, non dico stringere un po' la corda, però prima che succeda un qualcosa, prima che succeda un incidente, prima che dopo ci dobbiamo metterci qui a discutere, ma assessore gli avevo detto che non mi interessa, quello che a me interessa e penso che interessa a tutti è quello di avere un controllo, che ognuno abbia i loro spazi, con lui che ognuno possa liberamente divertirsi con il monopattino, ma che anche loro, chi li usa, non ne abbia da approfittare perché non ha una tutela o non ha un giusto controllo e pertanto vada a discapito del cittadino che magari poi viene investito o quant'altro. La malaugurata risposta che le chiedevo chi doveva risarcire il danno, lei me l'ha specificata nell'ambito dei vari articoli di legge e nelle varie normative, è anche vero che non c'è un obbligo, ma è altresì vero che se come le anticipavo il punto 1 ci troviamo con persone che non rispettano nemmeno quello che è la normativa di mettere o un casco, avere un faro, avere un'identificazione, ma perché pur di risparmiare 20, 30, 40 euro su monopattino permettiamo di girare l'inverosimile, arriviamo sempre al solito discorso che io ricordo che 40 anni fa si prendeva una sanzione anche se non si aveva i catari frangenti sui pedali della bicicletta e forse era eccessivo perché una volta era stato fermato per questo, ma giustamente si impara un qualcosa, ma ad oggi andare in giro con un monopattino senza un'identificazione luminosa e la notte trovarsi su delle curve o per tanto o per qualche altra situazione, io penso che era doveroso segnalare questo e sono certo che si provvederà e provvederà sia lei il comando a cercare di soddisfare questa richiesta. Grazie assessore.
Grazie, la prossima, sempre Zucchelli e Gruppo Lega, no scusate ho sbagliato, Pozzo distributore carburanti aderente a una scuola, prego consigliere.
Sono, non l'ho vista la risposta, non so se non è arrivata o se non l'ho vista io, la postissima.
A noi risulta che le è stata spedita, però può darsi che la rimandiamo quindi, consigliere? Ok. Controlli e comunque la lasciamo al prossimo consiglio comunale. E la prossima allora Zucchelli, Gruppo Lega, rifiuti abbandonati, prego.
Sì, abbiamo fatto un accordo, l'assessore vedo che annuisce per questo, ma scherzando. Grazie Presidente. Sì, è un'interpellanza sui rifiuti abbandonati che sono circostanziati e anche molto evidenziati. Nel presentare l'interrogazione, dove che si evidenzia che a tutti e sempre più spesso avvengono tutti gli abbandoni di rifiuti, basta vedere anche sulle nuove panchine, bellissime, si ringraziano, si capisce che fino a fatto male le precedenti, ma le sostituite, ma se andiamo a vedere, si trovarsi dentro delle immondizie e trovarsi dentro, scommette, dei rifiuti, non è che anche per una cittadinanza o anche perché chi è un turista viene a vedere, non è il meglio, ma questa è l'abitudine tante volte che abbiamo a Rovereto, ecco perché dico che bisognerebbe un attimo essere un po' più severi. Ma non sta a me dire questo, solamente segnalarlo. Che questo fenomeno che dura da troppi mesi pare aumentato, quasi a lasciare immaginare che ogni zona e ogni azione sia libera per poter avere una scarica disbusiva, perché questo ormai sta diventando in ogni angolo. Che sicuramente presentare ad esempio, ecco che entro nel merito perché poi non volevo essere circostanziato e non fare appunto delle dichiarazioni che poi magari non avevano sostanza, ho preso a caso, ma proprio perché era un esempio, perché poi avevo in via Dante, c'era in via Roma e quant'altro, l'ex Chesani, ora Urban Center, che non era un bel biglietto da visita. In che senso? Ho allegato anche delle foto perché sembrava veramente che il laterale sia entrata di sud, entrata di... Scusi assessore? Ma io ringrazio che sia stata pulita, ma non penso che devo venire io a segnalare con l'interrogazione che venga pulito, anche perché mi viene segnalato, assessore, che ci sono appunto qualcuno che dovrebbe farlo, ci sono delle telecamere che dovrebbero controllarlo, e se vengo a segnalarlo, visto anche dalle foto che ho allegato, dove sicuramente sembra veramente una discarica, non è bello, ma non era per contestare, era per dire che è un punto, un bel ambiente, e non vado a lamentarmi che è stata rovinata l'immagine sull'entrata, che è stata strappata, che ci sono cavi, ho solo detto che forse togliere questa parte di questa che sta diventando un'abitudine in giro per Rovereto e di questa situazione di abbandonare con comodità o vedere cestini che qualcuno invece che provvedere a portare i suoi bidoni, pagarsi le sue quote, usa anche i bidoni, perché adesso mi metterò a fare anche questo ben volentieri insieme ad altri cittadini, fare delle foto, perché ora anche questo di finirla, non so se viene segnalato, ma non è questo né questa interrogazione. Pertanto nella sua risposta, nella quale c'è l'interpellanza sugli abbandonati, il controllo degli abbandoni tutti è un costante da parte del comune laddove proprietà privata si pretende dal soggetto responsabile, ma questa non è un'attività privata, questa è una situazione pubblica e come tale sulla pubblica ringrazio che sia stata fatta la pulizia. Allora mi sono fatto anche una domanda, dato che ho avuto piacere l'assessore Previdi che mi ha sollecitato, se magari serve che per avere le risposte dobbiamo fare interrogazioni, invece farne magari 7, 8, 10 come oggi, ne faremo una ogni momento e così troveremo la soluzione a tanti piccoli problemi. Io penso invece, assessore, che anche lei è d'accordo, che se presentiamo una città come siete capaci di presentarla nel modo corretto, se adoperiamo tutti insieme dialogando e non andare a fare solite provocazioni, la teniamo in un modo dignitoso, penso che sia un biglietto da visita per tutti. Il mio intendimento era solo questo, avere che anche un punto che è un punto focale, un punto una volta si chiamava Le Vasche, dove passa metà Rovereto, passa un po' meno, a dire la verità ultimamente, però insomma ecco, si provvederà anche a trovare modo. Ringrazio della risposta, ringrazio dell'interrogazione e anche della sollecitazione fatta dagli assessori. Grazie.
Grazie consigliere, la prossima, perché non abbiamo ancora esaurito l'ora dedicata, è di Luzzi di Spirito sul Museo Civico. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. E la metà del mese di marzo di quest'anno eravamo venuti a conoscenza che di lì a poco, verso i primi giorni del mese di aprile, se non erro, scadeva il contratto quinquennale per la direttrice del Museo Civico, della Fondazione Museo Civico. Quindi ci chiedevamo quale fosse, o se comunque il Comune e in particolare il sindaco, visto che risulta comunque essere all'interno della fondazione, e se per l'appunto fosse a conoscenza di un eventuale o rinnovo oppure la scelta di un altro direttore. E quindi ponevamo poi tutta una serie di quesiti ai quali, devo essere sincera, abbiamo ricevuto risposta, perlomeno nella parte che poteva e doveva interessare ovviamente il Consiglio Comunale e in particolare la funzione del Sindaco. Abbiamo anche visto che comunque abbiamo tutti letto l'ordine del giorno, sappiamo che nella giornata di domani è stato convocato sia il presidente che il direttore del Museo Civico, il quale ci potrà ovviamente relazionare, come tra l'altro da noi chiesto, in ordine all'attività svolta nel quinquennio 2018-2023. E quindi in merito alla risposta che sull'ordine del giorno è stato indicato male, la risposta è stata data dal sindaco, non dall'assessora Costali. Io quella che a me è stata, che ho estratto dal sì, ma non ne faccio una questione, per me è lo stesso, cioè non è un problema questo, era solo una precisazione. Quindi noi ci riteniamo parzialmente soddisfatti e coglieremo l'occasione domani, vista la visita ovviamente del presidente e della direttrice, di porre domande più dettagliate. Grazie.
Allora, scusate, controllo l'orario, abbiamo ancora 8 minuti, quindi possiamo fare anche le altre due, così. Sempre Luci di Spirito, pavimentazione del centro storico di Lucana. Prego, consigliera.
Sì, ci era stato segnalato da alcuni cittadini dell'abitato, del circondario, diciamo, di Lucana, che erano state effettuate delle opere e poi abbiamo appreso ovviamente dalla risposta che ci è stata fornita che si è trattata dell'installazione della fibra. E sono fatte delle opere, ma soprattutto la pavimentazione è anche pregiata, si tratta infatti di cubetti di porfido, non è stata ancora ripristinata. E ci viene detto che ad ultimazione dei lavori la pavimentazione verrà ovviamente sistemata. Ci poniamo solo un problema perché sappiamo che in quella zona trattasi di una pavimentazione abbastanza vecchia, quindi con uno spessore anche molto limitato. Speriamo che abbiano conservato ovviamente i cubetti in porfido che hanno sollevato. E soprattutto speriamo che effettivamente questo lavoro di ripristino venga svolto all'ultimazione dei lavori, perché poi purtroppo siamo venuti anche a conoscenza che in altri luoghi, sempre soggetti a lavori di posa di fibre, eccetera, sono passati qualche, veramente parecchio tempo e ancora la situazione risulta essere quella, diciamo, rovinata. Quindi per quanto riguarda la risposta ci consideriamo soddisfatti, nella speranza poi che effettivamente questi lavori di ripristino vengano effettuati. Grazie.
Anche la prossima, consigliera Luzzi, sacchetti dei rifiuti per i presidi sanitari. Sì, prego.
Sì, Presidente, devo essere sincera. Allora, partecipando all'ultima commissione bilancio, se non erro, e abbiamo avuto l'occasione ovviamente di parlare con il presidente o amministratore, non mi ricordo, di Dolomiti Ambiente e quindi devo essere sincera, qualche domanda l'ho posta e quindi anche effettivamente alcune questioni diciamo non le trovo così non le trovo così inconosciute come lo erano prima. E quindi per l'appunto noi siamo soddisfatti della risposta che ci è stata ovviamente fornita, speriamo che, e questo io non l'ho capito bene, che l'indicazione del sito sia poi riportato anche sul sito del comune e non rimanga solo ed esclusivamente nella risposta all'interrogazione che ci è stata data. Forse sì, c'è un link ovviamente di accesso per avere tutte le informazioni, per fare le domande e poi avere tutte le informazioni in merito. Immagino che sia anche sul sito di più che del comune, ma magari anche di Dolomiti Ambiente. Assessore Minucchi. Il link è anche sul
Dolomiti Dolomiti.
Magari anche sul sito del comune. Grazie.
Va bene, allora abbiamo concluso le interrogazioni che avevano. No, ce n'è un'altra, scusate, sempre di Minucchi. Come sono? Le 20.06 la finiamo, certo. Zucchelli, Gruppo Lega, Pavimentazione Lizzanella. Scusi consigliera Gaitas, voleva dire qualcosa? Prego.
Sì, credevo che avesse finito le interrogazioni e allora volevo chiedere notizie sulla interrogazione che ho depositato il 5 dicembre 2022. I due punti ai quali non ho avuto ancora risposta. Grazie.
Sì, è quella famosa per la quale aspettiamo risposta dagli uffici della provincia, consigliera Gaitas. Lei ha ricevuto una risposta parziale da quanto mi risulta, no? Mancano quelle parti lì. Io so che gli uffici si sono sentiti con gli uffici provinciali, però si vede che ancora non chiedo all'assessore Ploteger, ma non so. Prego, assessore, posso lasciare?
Grazie Presidente. No, in ordine alla risposta, credo che noi abbiamo cercato di formulare una risposta che credo fosse di due pagine addirittura per i punti che erano di nostra precisa competenza. È evidente che, come è indicato nella risposta, c'è la necessità di avere dei dati e degli approfondimenti dall'ente sovraordinato per poter poi completare la risposta come le è stato di fatto risposto, consigliera. E, il giorno, credo qualche giorno prima dell'incontro che si è tenuto all'Urban Center, proprio sul tema interramento, faccio mente locale proprio per ricordarmi un po' le date, abbiamo anche inviato un ulteriore sollecito formale e poi gli uffici hanno poi per le vie brevi anche inoltrato altri solleciti per avere delle risposte che ci permettano di poterle dare delle risposte, come è giusto che sia. È evidente però che finché non abbiamo un riscontro dall'ente sovraordinato, per noi è impossibile poterle dare riscontro all'istanza che aveva posto sui punti specifici.
Bene, abbiamo il tempo di concludere allora con la numero 22, Zucchelli e Gruppo Lega, Pavimentazione Lizzanella. No, scusate, sì, Pavimentazione. Ah no, l'abbiamo già fatta?
No, l'ho fatta
Lizzanella. Lizzana, questa è Lizzanella, esatto, scusate. Prego, consigliere Zucchelli.
Sì Presidente, no, non ho avuto l'occasione perché appunto ho voluto fare un rilievo anche sulla zona, perché volevo proprio essere più assertivo, andare a rilevare, nel senso che sì, mi è arrivata una risposta, però preferirei rimandare proprio perché vorrei dare uno spunto per fare anche delle domande poi all'assessore.
Allora, abbiamo concluso. So che il consigliere Angeli voleva fare una richiesta sull'ordine dei lavori. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. No, visto l'ordine dei lavori, che al primo punto si parla della nomina del Presidente e Vicepresidente, se rinviare questo punto, dato che ho visto che c'è un dirigente del Comune, è anticipare quello dei crediti edilizi, così per lasciarlo libero. Grazie.
metto in votazione, dobbiamo avere l'unanimità da parte dell'Aula. Prego.
Come no?
Ah no, scusatemi. Se non si oppone nessuno, non possiamo procedere. Non si oppone nessuno? No, quindi passiamo al punto all'ordine del giorno sulla convenzione urbanistica. E, assessore Migliucchi, fa lei una introduzione. Prego.
Fattibilità, io mi assento.
Anche il consigliere Corradini. Allora, Corradini e Luzzi escono e anche il consigliere Pozzer per incompatibilità col punto. Presunta, non so. Io diamo il numero, sì, c'è il numero, c'è, ovviamente. Ok, prego, assessore Migliucchi.
Ok, sì, grazie Presidente. Sì, io a dire la verità non ho molto da aggiungere, perché c'è, cioè, molto da dire, non da aggiungere, perché devo ancora iniziare a parlare sul punto, ma perché soprattutto si tratta di un tema che è ricorrente ultimamente all'interno di questo Consiglio Comunale. E credo che proprio la volta scorsa, credo che siamo passati un paio di consigli comunali fa, è stato un tema che è stato appunto trattato con un approfondimento anche grazie agli interventi che i singoli consiglieri hanno portato al dibattito. L'unica cosa che posso dire è appunto che si tratta sempre di interventi che vedono processi di sostituzione edilizia all'interno della città, ovvero parti della città che si rinnovano, e in questo processo di rinnovamento alcuni scelgono in maniera libera e, come dire, e spontanea di, come dire, utilizzare anche lo strumento del credito edilizio. È questo il caso appunto dell'intervento che vedremo stasera su via Monte Grappa. Ringrazio pertanto il perito industriale Gian Pietro De Santi del servizio dell'ufficio edilizia privata del Comune di Rovereto, che poi credo nel dettaglio illustrerà il progetto e quantificherà appunto la componente dei crediti, che è quella che a noi di fatto interessa come ratifica del Consiglio Comunale all'interno della delibera. Posso dire sostanzialmente che si tratta di un intervento che incide in questo caso su un'area cittadina posta appunto nel centro urbano di Rovereto e che di fatto si insiste su un ambito, come spesso accade, anzi sempre accade, un ambito fortemente urbanizzato che già è servito di tutti appunto le principali opere di urbanizzazione, per cui di fatto si tratta meramente di un'operazione di sostituzione edilizia. Ecco, io non ho niente da aggiungere per quanto detto in premessa, nel senso che le motivazioni sono sempre più o meno analoghe e l'esito dell'atterraggio del credito è sempre più o meno lo stesso. Per cui mi rimetto poi, insomma, alla discussione, se ci sarà, ai chiarimenti tecnici che eventualmente verranno chiesti al perito De Santi, e lascio la parola a lui. Grazie.
Grazie assessore. Allora, prima di dare la parola scusate, in questo momento mi sfugge il nome, De Santi, perdono, chiedo perdono, è entrato il consigliere Chemotti. Prego De Santi.
Buonasera a tutti. Allora, la proposta di deliberazione in argomento riguarda l'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento di 350 metri quadrati di crediti edilizi sul lotto di atterraggio nella particella edificiale 1094 nel comune catastale di Rovereto, quindi la realizzazione di un nuovo edificio residenziale mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio esistente in classe energetica A+, con atterraggio di crediti edilizi. La zona del piano regolatore che è stata che è interessata è quella del tessuto saturo da ristrutturare B3, nella quale il piano regolatore prevede la realizzazione di massimo 5 piani. Come sappiamo, l'atterraggio dei crediti edilizi per l'enorme piano regolatore può consentire l'aumento di un piano rispetto a quelli previsti dal cartiglio, purché l'altezza massima espressa in metri dell'edificio comunque sia quella prevista per i 5 piani, e quindi nel nostro caso 18 metri. Andando a evidenziare la zona, siamo nella zona molto vicina, per capirci, alla chiesa della Sacra Famiglia, in via Montegrappa, ed è l'edificio più vecchio dell'area, probabilmente uno dei primi del comparto, in quanto a epoca di costruzione. Vediamo un po' di documentazione fotografica. L'edificio è attualmente composto da un corpo di fabbrica principale. Adesso scorro un po' velocemente. Ecco, nella foto in alto a destra si nota dietro i due edifici verdini. Adesso vediamo se trovo anche qualche foto più. Beh, insomma, si intravede, poi la vedremo più nel dettaglio. Questa è vediamo l'accesso principale alla via Montegrappa, nella parte sottostante, e nella prossima foto in alto si intravede l'edificio color marroncino, che è quello oggetto dell'intervento. L'edificio ha già oggi 5 piani urbanistici, quindi 5 piani fuori terra, ad uso residenziale nella parte principale da sostrada, e sul retro è costituito da un corpo di fabbrica a piano terra, originariamente destinato a laboratorio, ora dismesso, più un piccolo garage esistente sull'angolo sud-est, ma veramente, veramente piccolo. Questo è l'edificio, si vede nella parte... Prego? È quello color, non l'ho definito, ecco, con gli scuretti verdini, ecco, è più chiaro dirlo così. Allora, il lotto oggetto interventi situato in via Montegrappa, un attimo che recupero la documentazione. Siamo in questo quadrilatero, anzi è un incrocio di strade proprio nella zona, come dicevo prima, della Sacra Famiglia, traverso urbana che congiunge via Montecorno con via Militegnotto. Urbanisticamente è individuato quale tessuto sacro strutturale B3 con 5 piani. L'isolato urbano cui fa parte l'edificio era chiuso tra vie Montegrappa, via Militegnotto, via Indipendenza, via Bezzi e via Montecorno, ed è caratterizzato da edifici costituiti da 5 piani ed in un caso anche da 6 piani, esattamente quello proprio dietro l'edificio in oggetto. L'accesso avviene da via Montegrappa, strada urbana attualmente a senso unico, con il limite di 30 km all'ora, con alcuni parcheggi pubblici a pagamento posti sul lato opposto rispetto all'accesso carraio pedonale del lotto. Questo che vedete è già la planimetria di progetto, che vedremo poi nel dettaglio. Ecco, qui si può già cominciare a vedere nel progetto, nella progettualità, quelli che sono i rapporti di altezza fra l'edificio in argomento che stiamo discutendo rispetto agli edifici limitrofi. Dietro, in questa posizione qui, vedete che l'edificio proprio sul retro di quello in progetto è anche più alto, quindi già contiene i 6 piani e quindi con un'altezza massima comunque sarebbe inferiore a quella prevista per quello nuovo. Quindi, sì, chiedo scusa. Non tanto di più però, okay. Diciamo che questo edificio è più alto di questo, tutti gli altri si attestano attorno ai 5 piani, escludendo evidentemente quelli accessori che sono un po' più piccoli. Andando avanti, scusate, ma i file sono un po' tanti, quindi ecco, qui possiamo vedere in questo raffronto quello che sarà il movimento dell'edificio sul lotto di proprietà. La parte gialla è l'edificio esistente, la parte rossa è quello nuovo. Non lasciatevi tradire da diverse
particolari che possono essere le bocche di lupo dell'interrato, eccetera. Come vedete l'edificio viene trasferito più all'interno del lotto, quindi in una posizione più centrale, baricentrica, e anche più distante rispetto agli edifici esistenti, e quindi più staccato anche dalla strada. Questo è un intervento, cioè una proposta progettuale che possiamo dire anche che va incontro a una certa ordine urbanistico. Oggi le piante, scusate, eccolo qua. No, volevo farvi vedere un attimo quelle che sono. Ecco, questo è già. Sì, sono un po' di problemi lì. Questo sarà l'edificio. Vediamo due sezioni e un prospetto che evidenzia il. Evidenza l'altezza espressa in metri, purtroppo la rappresentazione è un po' difficile da ingrandire. E, è costituito da sei piani fuori terra, compreso l'ultimo che è realizzato attraverso i crediti, e gli appartamenti sono, gli alloggi sono con questo progetto 27, e due piani interrati destinati a garage con 44 posti auto, e un piano terzo interrato molto più ristretto rispetto al sedime dei piani superiori interrati, destinato a cantine. La proposta progettuale, come dicevo, prevede questo atterraggio di crediti, di cui di 350 metri quadrati di superficie utile lorda, di cui 61 metri derivanti dalla norma speciale 117.23 via Casteldante di San Marco, e 289 metri quadrati di superficie utile lorda derivanti dalla norma speciale 117.26 via Grottole Prima. Non superano la prevista soglia del 30% della potenzialità massima ammessa dallo strumento urbanistico nel lotto di atterraggio, e la capienza residua dei crediti generati dalla norma speciale di Casteldante Bissana al netto del presente atterraggio alla data di fine marzo 2023 ammonta a metri quadrati 370. La capienza residua dei crediti generati dalla norma speciale 117.26 via Grottole Prima al netto del presente atterraggio alla data di fine marzo 23 ammonta a metri quadrati 329. La superficie utile netta complessiva, che attraverso il coefficiente di omogeneizzazione tra superficie utile lorda e superficie utile netta, ammonta a dei crediti determinati dai crediti edilizi, ammonta a circa 290 metri quadrati di superficie utile netta. Il sedime dell'edificio, come dicevo prima, trova una nuova collocazione sul lotto, più equilibrata e baricentrica ovviamente nel rispetto delle prescritte distanze da strada, confini e edifici. L'intervento quindi prevede la realizzazione di un nuovo edificio in classe energetica A+, magari vedrò adesso un secondo di farvi vedere anche, ecco qua. La planimetria, questa è la planimetria del piano terra, e sotto c'è il primo piano interrato, e l'altra a sinistra c'è la pianta del piano interrato, e vedete che viene arretrata rispetto all'attuale, che è molto addossata alla strada via Montegraffa. L'accesso ferraio, che oggi sono presenti due, uno in questa posizione e uno in quest'altra, e dell'accesso ferraio a sinistra viene eliminato, rimane un accesso pedonale nella parte più vicina a quella carraia, ed è un po' questa l'organizzazione poi al piano terra con tutti gli spazi a giardino. E, grosso modo sono 4-5 appartamenti per piano, con alcune alcune variabili e due unità sul, sul piano, al sesto piano determinato dai crediti. E, dicevo che tali crediti risultano già in proprietà e quindi in piena disponibilità della società MGR SRL, proponente e cofirmataria della richiesta di permesso di costruire, e tali crediti risultano già iscritti sull'apposito registro pubblicato sulla relativa pagina web del sito comunale. La commissione di vista comunale si è espressa favorevolmente in data 23 febbraio 2023. L'ufficio mobilità si è espresso favorevolmente in merito all'accesso carraio, peraltro adeguatamente ampliato in data 13 marzo 2022, e la commissione urbanistica e territorio ha esaminato la proposta di atterraggio di crediti edilizi nella seduta del 27 marzo 2023. Ulteriori elementi sono comunque contenuti nella relazione della proposta di deliberazione in argomento. Io avrei finito, sono disponibile ovviamente a rispondere alle domande. Grazie.
Grazie, allora apriamo alle domande, se ci sono. Consigliere Chiesa? Prego.
Sì, non era una domanda, infatti ringrazio l'ingegner Pesanti per la puntuale descrizione del, del progetto. Quello che ormai abbiamo detto, come ricordava benissimo l'assessore, e in premessa sui crediti edilizi ormai ce lo siamo già ripetuto più volte. Quella cosa che vince oggi, per rendermi un po' partecipe del, del punto all'ordine del giorno, è che, siccome ho già fatto la domanda in commissione, la puntualità delle altezze naturalmente vengono rispettate tutte, quelle che magari dal disegno che prima il consigliere Chemotti chiedeva un allargamento è questa, vedere questa profondità che viene poi concessa e seguita, perché dico abbiamo dei limiti sulle altezze, allora vi domanda da qualche volta non troppo tecnico dei disegni, vedo vedo queste possibilità invece di, in questo caso specialmente, di poter scendere addirittura di due piani, se ho visto bene, di garage più uno dedicato poi a cantina, ma in realtà era solo una curiosità personale di capire effettivamente. E dopo mai si fa presto a fare i calcoli tecnici, non so, 3 metri di altezza circa forse, quindi si scende più o meno di 10 metri, adesso faccio dei calcoli proprio così approssimativi, rispetto a quello che è il suolo stradale. Ecco, è una domanda, ripeto, una curiosità, che anche perché ormai, ripeto, sui crediti ci siamo più o meno dentro tutti, e oggi invece che guardare l'altezza mi permetto di guardare la profondità. Ecco, grazie.
Raccogliamo altre domande, se ci sono. Allora chiedo se vuole rispondere. Pesanti, grazie.
Sì, grazie. 10 metri sono forse un po' tanti, perché le altezze dei locali accessori interrati non devono per forza essere pari a quelle dei locali abitabili a piani superiori. Ci attestiamo a qualcosa di più di 8 metri, però insomma siamo lì. Ringrazio per la domanda, perché molto spesso si parla effettivamente del fuoriterra, no? Allora, evidentemente la progettazione è corredata di una relazione geologica e geotecnica molto corposa, e siamo fortunati che in commissione di vista abbiamo il geologo a supporto di questo. E direi che è molto rappresentativo, in quanto è il presidente, niente meno che il presidente dell'Ordine Geologi della Provincia di Trento, quindi assolutamente di garanzia. E l'intervento viene attraverso la tecnica dei micropali, però è assolutamente all'interno della proprietà, senza interferire con le proprietà confinanti, contiranti e quant'altro. Quindi è una tecnica, insomma, direi di assoluta sicurezza, anche perché la qualità del terreno sottostante, leggendo la relazione geologica, è molto stabile, anche molto sedimentata nel tempo, perché lì non ci sono stati grandi movimenti nel passato. quindi non, ecco, ovviamente ci sono, ovviamente sto dicendo dell'ovvietà, ma è giusto dare completezza di informazione, i locali interrati sono collegati con l'ascensore evidentemente e da due rampe di accesso interrato, ecco, questo è un po' il concetto a norma di prevenzione incendi, abbiamo la prevenzione incendi già rilasciata, favorevole, questo è un po', poi se ci sono altri particolari, grazie.
Grazie, se non ci sono altre domande, che non vedo, passerei alle dichiarazioni di voto o agli interventi, scusate, stasera, interventi, scusatemi, ci sono interventi, prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, non entro nel merito dei crediti listi anche perché ormai penso che quest'Aula sappia qual è il mio pensiero nel merito. No, quello che mi lascia un po' perplesso, al di là che andiamo a riqualificare una zona che in questo momento è molto, molto critica, anche perché mi sembra che c'è un tetto che sta cadendo, ho visto l'altro giorno passando e dunque non è. Però quello che mi lascia perplesso è il fatto che lì verranno realizzati 27 appartamenti, che non è poco in una zona, insomma, io credo anche con il traffico che non sia così semplice. Al di là dell'altezza che questi acquisiscono con i crediti edilizi di un piano in più, però quando che in commissione abbiamo parlato, mi sembra che è stato anche ampliato il sedime dello stabile, praticamente dal vecchio sedime che era di 492 metri quadri, adesso abbiamo un sedime di 531 metri quadri, un più 40%, e dunque vuol dire che una parte, no, 39 metri quadri, scusa, no, è 39-40 metri quadri, però vuol dire che andiamo ad occupare uno spazio in più di quello che poteva essere un giardino, non so cosa c'era in quello, un cortile probabilmente. E dunque, ecco, sempre questo discorso dei crediti edilizi che noi abbiamo solo la possibilità dell'altezza e non dell'ampiezza, perché probabilmente l'ampiezza è perché fa parte del PRG che possono ampliarsi, oppure esatto, al di là dei crediti. E, però già lo sa quest'Aula come la pensiamo noi della Lega in merito ai crediti, come sono stati fatti, vedo l'assessore Robol, perché è giusto anche fare un discorso, parliamo di crediti edilizi che vengono da via Grottole, vengono 289 metri da via Grottole, pensa che quello che ha fatto il PRG a suo tempo, che ha dato l'opportunità di costruire, che dopo ha detto no, meglio non costruire lì, anche perché le abbiamo fatto un favore, perché aveva dei problemi per entrare, per fare una costruzione nella zona di via Grottole, abbiamo dato l'opportunità di vendersi di crediti edilizi, e ci rimane il suo terreno, non so, un prato, un giardino, cosa ne farà in quella zona di via Grottole, a gratis. Questo è quanto l'amministrazione comunale, sindaco, l'amministrazione, non questa amministrazione comunale, perché i crediti edilizi non sono stati istituiti da questa o dalla sua giunta o dalla sua amministrazione, ma da quella precedente, ha dato l'opportunità a dei privati di poter avere un risarcimento della possibilità di poter, questo è fondamentalmente quello il concetto che non mi ha mai convinto sul discorso dei crediti edilizi fatti o dati in determinata maniera. Dunque faccio anche già la dichiarazione di voto in quale noi come Lega non partecipiamo a questa votazione, a questa delibera. Grazie.
Sì, ci sono altri interventi? Vuole intervenire il sindaco?
No,
prego.
Consigliere Angeli, proprio perché come ha ricordato non li abbiamo istituiti noi i crediti edilizi, però mi permetto proprio per questo di fare una sola precisazione, cioè il credito edilizio, rispetto alla sua preoccupazione, per certi versi sana un diritto, ecco sì, forse un errore potremmo dire, di pianificazione precedente ancora, cioè quello che dovrebbe scandalizzarla di più, dovrebbe essere l'errore precedente, perché rispetto a questo il credito edilizio su un diritto acquisito interviene in una mitigazione di quell'errore. Allora da questo punto di vista alla fin fine migliora una situazione rispetto ad una edificabilità che l'abbiamo ricordata tante volte, poteva esserci in maniera assolutamente più invasiva in zone che l'avrebbero anche sopportata meno dal punto di vista della sostenibilità.
Non vedo richieste di altri interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente, in coerenza con quanto votato in tutti gli altri casi di crediti edilizi, votiamo a favore. E evidentemente man mano che si susseguono queste casistiche, gli argomenti di discussione in aula diventano sempre di meno, abbiamo sempre meno cose da dire e diventa sempre di più quasi un atto, perdonatemi se può sembrare un po' aggressivo come termine, un atto dovuto, nel senso che la discussione può, per quanto riguarda le competenze del Consiglio Comunale, intendo, una volta che una commissione di edilizia si è espressa, una volta che c'è stata un'espressione anche dal punto di vista viabilistico, l'impatto sul traffico, il Consiglio Comunale dal punto proprio di vista politico ha poco di cui discutere se non ripetere cose già dette e vedute. Quindi c'è questo passaggio dovuto, e ben venga se sia dovuto, rispetto al quale evidentemente noi consiglieri man mano che si susseguono, ripeto, poco possiamo aggiungere. Grazie, quindi c'era se voto favorevole.
Grazie consigliere. Scusate, mi sono accorta che essendo incompatibile è uscita la consigliera Luzzi, che era stata nominata come scrutatrice, quindi chiedo, sì, anche Pozzer è uscito, no, ma la Luzzi era stata nominata, posso chiedere a lei, consigliera Gaifas, come scrutatore? Benissimo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Fait.
Grazie Presidente, con l'occasione volevo anche ricordare che negli anni 90 c'era un'altra prospettiva per la città e si pensava a una Rovereto da 50.000 persone e quindi anche l'urbanistica ragionava con ottiche diverse da quelle di oggi. E dopodiché ovviamente si è preso atto della situazione e quei permessi dati negli anni 90 oggi non hanno, cioè, non hanno più modo di essere, perché ovviamente la città urbanisticamente ha avuto un altro sviluppo, poi è arrivata anche la legge sulla salvaguardia del territorio a contenere il più possibile l'uso stesso del territorio, come dice il nome della legge. E quindi in questo contesto negli anni 90 era stata fatta una progettazione e poi con i crediti edilizi siamo andati a correggere rispettando anche i diritti acquisiti di chi ovviamente aveva la proprietà dei terreni. E quindi francamente non è che mi meraviglia, direi che lo strumento adottato dei crediti edilizi è comunque un validissimo per andare a sanare situazioni esistenti. Ecco, questo comunque come Partito Democratico noi siamo favorevoli alla delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Prego consigliere Chiesa.
Naturalmente il gruppo dei civici è favorevole a questa delibera, grazie.
Non vedo altre mani alzate, per cui passiamo alla votazione, quindi scrutatori Miorandi, Gaifas, favorevoli? Mi sembra 18. 18? Allora, 18 favorevoli, contrari? Nessuno? Astenuti?
Allora, astenuti Galli, Gaistas e Corici, scusate, e Mullici. Galli, Gaistas, Mullici astenuti, non partecipano al voto. Zambelli, Zucchelli, Di Spirito e Willy Angeli. Avete Simone fatto? Dimmi. A posto? No. Cosa ti manca? Siamo 25. No, no, li ho appena contati. Siamo 25.
3
astenuti.
4 non partecipanti al voto.
Ok, va bene. Allora, sono le 20:41, ringraziamo
Perito
De Santi, buona serata, grazie. E possono rientrare i consiglieri che... Non so se volete fare una pausa adesso, chiedo. Se facciamo una pausa, sono i 3:15, ok, pausa. riprendiamo i nostri lavori. Prego. Allora riprendiamo i nostri lavori e verifichiamo, mi pare che sono tutti presenti i 29. Allora siamo presenti in 29 perché era rientrato il consigliere Coricci, quindi ok. Allora passiamo a quello che era il primo punto all'ordine del giorno, elezione Presidente del Consiglio Comunale per la seconda metà del mandato. Io do la parola al segretario che ci illustra, magari le conosciamo anche già, ma insomma ci illustra le modalità di votazione. Grazie segretario, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa è la delibera praticamente che deriva da una norma particolare che ha il Comune di Rovereto contenuta nel regolamento del Consiglio, perché è una norma peculiare del Comune che prevede questa seconda elezione a metà mandato del Presidente e del Vicepresidente con le medesime modalità di elezione con cui praticamente era avvenuta la prima, quindi con una maggioranza qualificata di 2/3, la votazione avviene con scheda segreta e le votazioni vengono sono due i tentativi, diciamo, del raggiungimento di questa maggioranza qualificata di 2/3, e poi la terza, se non viene raggiunta, insomma, questa maggioranza, la terza deve avvenire il giorno, non nel medesimo giorno, ma deve essere almeno il giorno successivo, e in questo caso basta la maggioranza dei consiglieri assegnati, e quindi praticamente nel primo caso i 2/3 corrispondono a 22 voti favorevoli, e mentre nel secondo caso 17. Poi, se nella terza non viene raggiunta la votazione, cioè questa maggioranza degli assegnati, si passa alla maggioranza semplice, così detta, insomma, la maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni avvengono con la votazione segreta, e sia per il presidente che per il vicepresidente. Penso che se ci sono domande, insomma, particolari.
E per quanto riguarda gli scrutatori, prima avevo nominato la consigliera Gaitas perché lei era, e adesso torniamo ai due scrutatori precedentemente individuati. Quindi, beh, ci possono essere domande oppure interventi, prego. Prego, consigliere Corradini.
Grazie, Presidente. Ma io ritengo che in questa prima metà di consigliatura la Presidente abbia svolto il proprio incarico con impegno e competenza. Pertanto volevo riproporre la sua candidatura anche per la seconda metà dell'incarico. Quindi propongo Cristina Solini, Presidente, per la seconda parte dell'incarico.
Prego, prego, consigliere Corradini, non so.
A nome della maggioranza.
Consigliere Angel William, prego.
Grazie, Presidente. Mi fa piacere che la maggioranza abbia riproposto la candidatura della Presidente Azzolini, però sarebbe stato opportuno magari un coinvolgimento con il capigruppo e riuscire a cercare magari di trovare una quadra nel merito di questa nomina alla Presidente. Nulla toglie nei confronti della Presidente. E in questo contesto io chiedo una sospensione per un confronto con le minoranze. Grazie.
Facciamo una sospensione.
A nome di Lina, prego, consigliere Galli.
Grazie. E sull'ordine dei lavori e su questo punto, uno degli elementi emersi nella riunione delle minoranze è stato rispetto all'attuale presidente, che è stata indicata per essere confermata come presidente, e ci si chiedeva se sia opportuno o meno che la presidente indicata per essere confermata come presidente presiedesse questo punto all'ordine del giorno. Come minoranze l'idea noi crediamo non sia opportuno, e quindi se fosse possibile magari avvicendarsi in questo punto con il vicepresidente.
Per me non ci sono problemi, dal punto di vista del regolamento non è una cosa che, come dire, si debba fare, nel senso che la presidenza scade il 21, quindi io sono a tutt'oggi ancora presidente, però questa richiesta io mi sento assolutamente di accoglierla, e quindi chiamo il consigliere Chemotti. Prego.
Bene, mi rivolgo di nuovo alle minoranze rispetto alla loro riunione, se hanno altro da relazionare in aula o se passiamo agli interventi. Se c'è qualche intervento in merito. Prego, consigliere Di Spirito.
Grazie Presidente. Ecco, sul punto io vorrei essere abbastanza coerente con me stesso e col gruppo nostro di Fratelli d'Italia, con quanto già ho dichiarato e ho detto. Qua non c'è nulla e niente di personale, anzi tutta la mia stima e la nostra stima alla ancora attuale Presidente Cristina Azzolini. Ma noi siamo qui, voglio dire, e siamo chiamati a fare attività politica, quindi voglio dire, non siamo un condominio, siamo un consiglio comunale, e per quanto ci riguarda, voglio dire, ci sono delle regole e dei valori, e io ho fatto una dichiarazione, ho detto che in sostanza, visto che ci sono stati dei precedenti, e quindi è vero che praticamente quando viene messa una condanna, è chiaro che c'è il primo grado, il secondo grado, il terzo grado, è vero, quindi fino a quando poi non si arriva al terzo grado, una persona può essere. Però per noi adesso è una questione di etica e anche di morale, nel senso che non ci sentiamo, e ripeto, nulla di personale, tutto il nostro rispetto, il mio rispetto nei confronti della Presidente attuale Cristina Azzolini, ma non ci sentiamo assolutamente di appoggiare, voglio dire, questa richiesta e questa proposta. E vorrei chiudere qua. Io volevo essere coerente con quanto ho detto, dichiarato, nulla di personale, ma mi sento di confermare quanto detto. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego consigliere Andri.
Grazie Presidente in questo momento. Praticamente noi andiamo alla votazione della Presidenza in questa seconda parte del mandato, che non so quanto durerà, perché è giusto anche riconoscere, perché bisogna vedere anche cosa farà il nostro sindaco, se candiderà le provinciali oppure no, anche perché bisogna vedere il tempo, e nel prossimo futuro sarà anche, ci dirà quello che sarà la scelta del nostro sindaco, e spero che se farà una scelta nel merito ve lo possa anche dichiarare in aula. Io credo che sia il posto ideale per poter dichiarare la volontà se questa città andrà al voto la prossima primavera oppure no. Non si sa, sui giornali dichiarazioni nel merito per adesso non ce ne sono, perché si è messo solo a disposizione per, però in quello che la stessa dichiarazione più o meno che ho fatto 2 anni e mezzo fa, quando c'è stata la nomina della presidenza di questo consiglio, che in passato è una parte, un colpo di mano nella seconda parte della consigliatura passata, che la maggioranza si è fatta la nomina del proprio presidente, ma di prassi il comune di Rovereto la presidenza era sempre data alle minoranze, e dispiace che questa maggioranza invece si è presa tutto. Al di là della presidenza, la vicepresidenza l'abbiamo proposta noi alla maggioranza, perché a quel punto non aveva senso, e mi sembra che anche in questa seconda parte di consigliatura la maggioranza ripropone ancora una presidenza della maggioranza, un rappresentante della maggioranza, e questo lascia un po' di amaro in bocca, perché fondamentalmente si è passato e si vuole far o consolidare una situazione che è anomala per il Consiglio Comunale di Rovereto, in cui era un dato di fatto proprio dare la presidenza alle minoranze. E dunque la proposta che è stata fatta dal consigliere Corradini e il fatto di riconfermare la presidenza attuale e ci lascia molto perplessi. Grazie
consigliere. Altri interventi? Prego, consigliera Gaifa.
Grazie. Come ben sapete, io quando è iniziata questa consigliatura non c'ero, e perciò non ho partecipato alla discussione che avrebbe dovuto esserci prima di questa nomina. E mi chiedo comunque, e chiedo a tutti voi, in particolare a chi gestisce il regolamento e lo avrebbe anche dovuto rivedere, che senso aveva questa norma che a metà consigliatura prevedeva una ulteriore votazione. Era per dire sì, hai lavorato bene, ti teniamo ancora, o era per dare una possibilità di divisioni diverse e di rappresentanze a qualcun altro? Questo io vi chiedo, perché altrimenti è inutile che ci mettiamo a osservare il regolamento così. Questo regolamento ha un senso. Altra cosa è la tradizione. Io mi ricordo, penso di esserci stata quando c'è stata la prima presidente. La prima presidente, se non erro, è stata l'avvocato Speri, sì, che faceva parte, credo, al tempo della maggioranza, però è stato un atto fatto apposta, perché era la prima volta che si faceva un presidente, non si sapeva bene cosa avrebbe dovuto fare, e l'avvocata era una persona di grandissimo valore e inoltre era una donna. È stato una nomina veramente fatta benissimo. Poi io mi ricordo, a seguire c'è stato il consigliere Boldrini, che era della Lega, e io mi ricordo che sono stata l'unica persona che ha votato contro la sua elezione, lo dico qui, si può andare a controllare, e invece si è comportato benissimo, è stato, perché lui era una persona estremamente focosa, e anche si è comportato benissimo da presidente, perché era assolutamente imparziale,
e quando aveva da fare il suo intervento come consigliere cambiava il posto e interveniva. Allora, da lì poi, che mi risulti, c'è stata una teoria di persone della minoranza, e questo è una garanzia equità e di proprio di democrazia. Quando io sono arrivata qui sono stata veramente stupita di trovare una persona facente parte della maggioranza che dirigeva, che faceva questo, che aveva questo ruolo. Anch'io voglio rimarcare, nulla contro la persona, io sto parlando di ruoli, perché assolutamente non ho nulla da dire. Perciò io eccepisco una cosa: se ci chiediamo che cosa serve una nuova votazione a metà mandato, l'altra è questa tradizione di cui ha parlato molto bene il consigliere Angeli. Mi verrebbe anche da dire che, se non erro, perché posso anche sbagliare, questa maggioranza è maggioranza solo e è legittimata a fare la maggioranza, ma non ha ricevuto i voti del 50% dei cittadini roveretani, ne ha ricevuti molto meno del 50%. Questa minoranza rappresenta la maggioranza dei votanti di Rovereto. Perciò io credo sarebbe stato veramente importante dare un segnale che sì, noi abbiamo vinto per questa legge, ma siete altrettanto importanti voi, e voi mantenete un livello di equità e di rispetto di tutti i consiglieri. E in questo io voglio entrare nel merito per quella che è stata la mia esperienza in questi pochi mesi o anno, quel che è che ci sono. Io ho potuto vedere come era gestita questa presidenza, e se si ricorda la presidente, ho fatto notare più di una volta che ai miei occhi ci sono state delle parzialità, cioè rispetto ai consiglieri di maggioranza è stato dato un credito o un'indulgenza che non è stata data ai consiglieri di minoranza, per non parlare poi dei lavori da portare avanti, che sono la revisione del regolamento o anche la tutela. Vengo alla interrogazione che ho fatto da 5 mesi. D'accordo, non rispondono in provincia, qualcuno mi deve tutelare, non è la maggioranza, a cui forse non interessa sapere che cosa fanno gli enti pubblici sul territorio pubblico del comune di Rovereto, però io da consigliere di minoranza ho chiesto una cosa e vorrei avere una risposta. Allora, proprio per questo io non mi sento di avallare questa proposta, che tra l'altro ho sentito dire non è stata nemmeno proposta nella conferenza dei capigruppo, che sarebbe stato una cosa anche gentile, cortese, corretta, possiamo trovare molti sinonimi. Questo è sempre per rimarcare che siamo noi più grossi e voi arrangiatevi. Se è questo se è così che la pensate, io non mi sento di avallare questa maniera di procedere. Grazie.
Grazie consigliera. Consigliere Pozzar.
Sì, ma era semplicemente attesa da parte mia la dichiarazione del collega Corradini, no? Che peraltro ha ricordato l'impegno della Presidente, questo non è assolutamente in dubbio per quanto riguarda il lavoro, anche la disponibilità anche durante riunione del capigruppo in questi momenti. Quello che ci ha messo in difficoltà politicamente invece è la qualità appunto politica del lavoro in aula, che in questi 2 anni e mezzo di questa prima metà di consigliatura al mio modo di vedere, ma ho sentito la consigliera Gaipa, non sono stati per nulla adeguati a una gestione super partes. A mio modo di vedere si sono palesati in più occasioni o con estrema ricorrenza criteri di gestione dei tempi di intervento assolutamente favorevoli alla maggioranza della quale appartiene la Presidente del Consiglio Comunale. Si sono visti puntualmente richiami avanzati solo e unicamente nei confronti di elementi di minoranza e questo, come dire, non possiamo considerarla essere stata una figura di garanzia come lo sono stati altri Presidenti del Consiglio ricordati da Gaipas in precedenza. Ecco, circa il metodo, già visto, è la seconda volta che ci troviamo nella medesima occasione, 2 anni e mezzo fa, e alla stessa maniera siamo rimasti delusi. Perché se confermiamo che questo è un luogo di convivenza politica dove anche le minoranze hanno una loro importanza e, ripeto, un'importanza che dovrebbe essere scontata visto che rappresentano la maggioranza dei cittadini, ecco, non è questo il modo certamente di intervenire. Ecco, anche perché ricordo che già il Consiglio Comunale rispetto agli albori della presenza mia e di qualcun altro in sala è di fatto svilito nella sua importanza, nella possibilità di incidere da parte del consigliere comunale. E la figura del consigliere comunale è diventata negli anni sempre meno importante, a fronte invece di quelle figure di garanzia istituzionale. Il segretario, finalmente abbiamo una figura di garanzia, il dottor Basanella ne è arrivato, che ci sentiamo di considerare tale, però se pensiamo che poi altre figure di garanzia all'interno del comune dovrebbero essere il dirigente generale, come ricordiamo dalla famosa sentenza assunto con nomina fiduciaria, pertanto assolutamente non possiamo considerarlo figura di garanzia, e così anche il Presidente del Consiglio Comunale imposto dalla maggioranza, voi capite che non ci siamo, che non possiamo condividere questa impostazione. Io sono, come dire, esterrefatto, sono in grossa difficoltà nel vedere, ripeto, anche rispetto al passato, questa volontà di appropriarsi di ogni posizione all'interno della gestione del Consiglio Comunale. Ecco, io credo sia una modalità di gestire la città che io considero proprio dispotica, nel senso, se dispotico, come da vocabolario, significa non lasciare spazio a nessun altro. Ecco. E di conseguenza non potrò certo, per quanto riguarda Europa Verde Roveretto, che rappresento, avallare la proposta che per conto della maggioranza ha avanzato il consigliere Coradini. Grazie.
Grazie. Consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Galli, prego.
Grazie. Ovviamente nulla contro la persona e anzi l'impegno che indicava Corradini e ricordava Potter è stato innegabile e io l'ho percepito, questo impegno. Facendo però qualche passo indietro, insomma, non sono stati 2 anni e mezzo che sono filati lisci come l'olio. Anzitutto in riferimento al regolamento, l'interpretazione del regolamento, il buon senso nell'interpretazione del regolamento. Talvolta tutto ha funzionato bene, talvolta benino, talvolta così così, talvolta male. Articolo 7 del citato regolamento comma 2, riallacciandomi anche a interventi che ho già sentito e condivido dei colleghi, sull'articolo 7 comma 2 tutela con imparzialità delle prerogative e i diritti dei consiglieri assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze. In questo senso alcuni consiglieri alcune volte hanno avuto alcune rimostranze. Comma successivo, la Presidente esercita l'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. In questo senso i lavori consiliari proseguono, però ho controllato adesso, 18 mozioni da discutere, la prossima è datata 9 giugno 21. Ci sono concorsi di colpe, non si vuole dare
insomma, la responsabilità unica di queste 18 a una persona, però l'attività di disciplina di impulso, secondo il comma 3 dell'articolo 7, spetta al Presidente. Ancora, convoca e presiede il Consiglio, programma i lavori, fissa l'ordine del giorno, dà e toglie la parola, dirige e modera la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito, pone le questioni procedurali, mantiene l'ordine esercitando i poteri attribuiti dal regolamento. In questo senso vi condivido gli esiti di una mia ricerca veloce e non certosina svolta questo pomeriggio, ripescando tra alcune mail ricevute negli ultimi, inviate negli ultimi, anzi nell'anno 2022, ho circostanziato il campo della ricerca, una ricerca veloce su alcuni rallentamenti, riconteggi, dubbi, perplessità, parzialità, momenti di incertezza, domande, richiesta di chiarimenti, interrogazioni, opposizioni, rettifiche, comunicazioni di errori e in un caso mi è sembrato, ma poi non ho potuto approfondire, mi è sembrato anche la rettifica di una rettifica di un errore. Torno a questa breve e superficiale ricerca relativa all'anno 2022 rispetto a alcune di queste perplessità e dubbi e così via. Nomina dei consiglieri e degli scrutatori, ottimi passi in avanti, però nel 2002 non era così e ho trovato diverse criticità e riferimenti, però sbagliando si impara e abbiamo tutti insieme imparato. E a volte però, anno 2022, a volte la nomina era assente, a volte non avveniva in apertura di seduta. Ancora, proclamazione di un risultato di votazione errato, nomina di scrutatori mancante, ordine del giorno firmato ma errato, proclamazione di voto errata, proclamazione di voto non avvenuta, rettifica tardiva, nomina di scrutatori mancata, avviso di convocazione consiglio comunale poco chiaro, mancata informazione ai capigruppo, atto organizzativo sul consiglio comunale tardivo e confuso, magari mi ero segnato, magari il consigliere Foster dettaglierà, però non ha dettagliato altro, convocazione estiva in presenza poi rettificata e inspiegabilmente il responsabile della sicurezza che viene consultato non prima ma dopo la convocazione. Ancora, dubbi su questioni di immediata eseguibilità, era il 2022 e si sono riproposti anche nel 23. Un ordine del giorno non chiaro, un ritardo nella trasmissione di documentazione ai capigruppo oltre i 14 giorni. Invece di leggere una posizione la stessa è stata riassunta in maniera poco chiara. Risultato di votazione proclamato errato. Rettifica successiva puntuale ma per un altro errore. Per quanto riguarda il 23 non ho effettuato ricerche, ma ho ricordato e mi sono segnato rispetto a dubbi su assenze e giustifica delle assenze in occasione del bilancio recente, dubbi su questione di esecutività ed eseguibilità come nel 2022, dubbi sulle votazioni, anche due diverse modalità per un voto simile in una stessa seduta. Ho finito, non credo di dover aggiungere altro.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego consigliere Stambelli.
Grazie Presidente. Conosciamo più o meno le dinamiche che riguardano questi momenti istituzionali, perché ricordava anche la consigliera Gaeta prima, ci ha fatto una cronistoria di quello che è successo in quest'Aula in occasione di queste votazioni. Il regolamento non impone che il Presidente sia un rappresentante della minoranza, il regolamento non impone nemmeno che la maggioranza concordi con le minoranze, però prendiamo atto che c'è stata in tutti questi anni una tradizione abbastanza confermata, adesso non ho una memoria puntuale, ma credo che bene o male la tradizione di concedere alle minoranze questo ruolo insomma sia abbastanza consolidata. Ma io mi limito solo a osservare che a differenza di tutte le altre occasioni nelle quali c'era un accordo o comunque un dialogo prima ancora che un accordo tra le varie forze politiche che siedono nell'aula consiliare, e questo è successo anche l'ultima volta. E questa volta si aggiunge a mio avviso uno sgarbo che non è solo lo sgarbo politico di non concedere alle minoranze il riconoscimento di questo ruolo, c'è anche uno sgarbo istituzionale che consiste nel non aver nemmeno tentato nelle sedi opportune, e mi viene da dire non tanto o non solo in quelle informali, ma nemmeno in una conferenza di capigruppo, un tentativo di quantomeno salvare la forma. Io mi sarei aspettato questa sera che, mi riferisco al consigliere Corradini, ma non in quanto Corradini, ma visto che ha parlato in nome della maggioranza, mi riferisco a tutta la maggioranza, che la maggioranza chiedesse una sospensione dei lavori per una conferenza di capigruppo, e all'interno della conferenza di capigruppo ognuno proponeva quello che vada a proporre in maniera assolutamente legittima. Francamente, trovarmi in aula con una maggioranza che dichiara immediatamente di avere già operato una scelta che di fatto è imposta a questo consiglio, lo trovo uno sgarbo istituzionale molto grave. Poi c'è la questione politica, ovviamente. Le minoranze possono continuare a lamentarsi o a protestare rispetto a una maggioranza che si porta a casa tutto, che non pensa che questo ruolo debba essere affidato alle minoranze per le più varie ragioni, ma questo è un altro discorso. Io questa volta, rispetto alla elezione di 2 anni e mezzo fa, noto che non c'è nemmeno stata l'eleganza e la delicatezza di rispettare il luogo nel quale tutti quanti sediamo, e il rispetto di questo luogo imponeva di sospendere i lavori e di attivare una conferenza del capigruppo dentro la quale ognuno avrebbe fatto le proprie proposte. Questa sera quindi un consiglio si trova con una maggioranza che ha già deciso per tutti. Non credo sia un modo di lavorare che rende onore, e in questo mi rivolgo non tanto al sindaco, alla giunta, mi rivolgo proprio alle forze politiche della maggioranza. Questo modo di lavorare non rende onore e non rispetta il ruolo del consiglio comunale in quanto tale, e non della singola forza di maggioranza o di un consigliere o di una forza politica. Tra l'altro, aggiungo anche un fatto di merito, onestamente, ci stavo pensando mentre ascoltavo i colleghi. Non mi pare, ma qualcuno mi smentirà eventualmente, che queste minoranze, non voglio entrare nel merito se sia un bene o un male, ognuno può coltivare le sue opinioni, non mi pare che queste minoranze tutte si siano distinte in questi 2 anni per rompere le scatole in modo radicale alla giunta, alla maggioranza, facendovi fare le 5 e le 6 di mattina quando si votano i bilanci, come è capitato in tantissime occasioni. Non mi pare che ci sia stata animosità, ostilità, o quantomeno se ce n'è stata, c'è stata molto meno rispetto alle più recenti consigliature. Io ero presente in quest'aula durante la consigliatura a Miorandi e mi pare di ricordare che insomma le minoranze, delle quali tra l'altro facevo parte, tenevano un livello di confronto molto più duro e intenso delle minoranze con le quali voi state lavorando. Mi pare anche, pur non essendo stato in quest'aula, e quindi lo dico col beneficio del dubbio rispetto a quanto leggevo in quel tempo, mi pare che la consigliatura scorsa, sindaco, si sia contraddistinta per un'animosità insomma un po' più accentuata, un po' più accesa anche all'interno della stessa maggioranza. Ecco, non mi pare che in questi 2 anni la minoranza abbia, come dire, giocato sporco o alzato eccessivamente il livello del confronto con la maggioranza. Anzi, penso che tutti gli assessori che sono seduti dentro quest'aula, magari non lo ammetteranno, però penso che, soprattutto chi ha qualche esperienza anche nel passato, probabilmente ci farebbe la firma per averne ancora di minoranze così. Io ho fatto l'assessore in un comune più piccolo, personalmente ce la metterei, penso anche qualcuno di voi. Ecco, credo che questo passaggio sia un passaggio purtroppo, al di là del merito, che non rende onore all'aula e non rispetta l'aula al di là delle singole forze politiche. Per quanto mi riguarda, quindi, Io non so se, non voglio parlare a nome dei colleghi consiglieri di minoranza, non lo hanno detto, eventualmente si torneranno sopra, ma l'idea che ho espresso dentro la conferenza delle minoranze è che a fronte di una decisione chiara, espressa dentro quest'Aula dal rappresentante della maggioranza, sono dell'idea che le minoranze non debbano esprimere un altro nome, perché bruciare o utilizzare il nome di persone autorevoli e capaci, sapendo che è una partita che non si inizia nemmeno a giocare, credo sia poco rispettoso. Per cui, per quanto mi riguarda, non mi riconosco nella proposta che fa questa maggioranza, ma allo stesso tempo non vado a proporre nomi inutilmente. E anche qua c'è un tema che, e poi chiudo, che ricordava il consigliere Corradini prima, qua non si pone il tema della continuità. Anzitutto mi viene da dire che se il legislatore, tra virgolette, comunale, quando ha redatto il regolamento, ha immaginato di formalizzare questo tipo di passaggio a metà della consigliatura, qualche ragione ce l'avrà avuta. Ma il tema della continuità casomai si pone per chi amministra, per chi ha delle progettualità da portare avanti, per chi ha delle profondità al proprio lavoro. Il tema del governo dell'Aula si presta meno al tema della continuità, e se chi ha scritto il regolamento comunale ha previsto questo passaggio a metà consigliatura, probabilmente questo problema se l'era posto. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi, quindi passerei alla votazione. Quindi, sì, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, che sarà per scrutinio segreto, ricordo, quindi chiedo agli uffici di provvedere a distribuire i fogli per la votazione. Non c'è il segretario? Il segretario vuole dare una nota tecnica sul voto, prego segretario.
Scusate, solo per chiarire, quindi le possibili casistiche, i nomi da indicare sono uno, il nome da indicare nella scheda è uno, poi ci sono le schede bianche, chiaramente la possibilità di votare scheda bianca o annullare la scheda, e però coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente perché ne sia preso atto a verbale.
Non partecipano al voto?
Si chiama si astengono dalla votazione, dice precisamente il regolamento, equivale al caso di non partecipazione al voto, perché poi le schede che devono risultare qui sono i presenti meno coloro che si sono dichiarati di non votare, astenuti nel voto, insomma, per cui diciamo questa era un po' la nota, non so se ci sono.
Ci sono domande o dubbi in merito, mi sembra abbastanza chiaro. La posizione di astensione deve essere palesata al sottoscritto in modo che venga rendicontata.
faccio presente che siccome la votazione può essere ordine sparso, quindi se volete potete già provvedere.
Ah, non serve farlo per l'appello nominale?
Mi risulta che nessuno si sia astenuto dalla votazione, quindi abbiamo tutti presenti votanti. Quindi 29 schede, 29 votanti. Chiedo agli scrutatori di provvedere allo scrutinio.
Azzolini, Cadabianca, Azzolini, Cadabianca, Azzolini, 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 scheda bianca, Azzolini, Azzolini, scheda bianca, Azzolini, Azzolini, scheda bianca, Azzolini, Azzolini, scheda bianca, scheda bianca, Azzolini, Azzolini, scheda bianca, Azzolini, Azzolini, scheda bianca e scheda bianca. Dieci schede bianche.
Allora abbiamo 19 Azzolini.
19 su 20 scade bianche, quindi non si è raggiunto la, non si è raggiunta la maggioranza qualificata e
si deve rifare la secondo tentativo.
Ok, provvediamo quindi alla seconda votazione. Chiedo di nuovo agli uffici di provvedere alla distribuzione dei fogli per la seconda votazione, grazie. Manca ancora qualche votazione. Chiedo agli scrutatori di provvedere allo scrutinio, se tutti, scusi, ha ragione il segretario, perdonate consiglieri, per piacere un attimo di attenzione, consigliere Galli per piacere, un attimo di attenzione, chiedo come prima se qualcuno si è astenuto dalla votazione, non mi risulta, quindi abbiamo di nuovo 29 votanti, prego scrutatori, grazie. Confermiamo le 29 schede, prego.
Scheda bianca, Azzolini, 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 Cristina Azzolini, scheda bianca, Azzolini, Cristina Azzolini, Azzolini, De Romedis. Azzolini. Azzolini. Cristina Azzolini. 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 Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Azzolini. Cristina Azzolini. Scheda bianca. Scheda bianca. Azzolini. Azzolini. Scheda bianca. Scheda bianca. Azzolini. Scheda bianca.
Mi risultano 17, mentre ricontate mi risultano 17 Azzolini, 11 schede bianche e una nulla. Quindi confermiamo 17 voti Azzolini, 11 schede bianche e una votazione nulla, quindi anche questa seconda votazione non ha raggiunto la maggioranza qualificata, quindi il primo punto all'ordine del giorno viene sospeso e trattato nella seduta consiliare di domani. Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale per la seconda metà del mandato. Ah. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, mi suona un po' male, cioè il fatto che noi adesso andiamo a votare un vicepresidente quando non abbiamo ancora un presidente. Cioè, dopo posso anche capire sul fatto che se il vicepresidente non raggiunge il numero del presidente deve essere spostato anche quello di 24 ore, non lo so se forse è quello il concetto che, perché la modalità di voto è quella, però mi suona male il concetto di magari questa sera votiamo il vicepresidente e non abbiamo un presidente.
Allora, consigliere, le rispondo perché ho avanzato questa richiesta al segretario. La risposta del segretario è stata la seguente. Allora, innanzitutto un presidente eletto in questo momento c'è, perché il mandato della presidenta Azzolini non è ancora scaduto, quindi abbiamo una presidente legittimamente eletta in carica. Che è prima cosa, seconda l'ha già riportata lei, nel senso che se spostassimo domani l'esito di questa votazione dovremmo potenzialmente prevedere una terza seduta di Consiglio Comunale, perché qualora domani non si raggiungesse in prima votazione il quorum, la maggioranza qualificata, si dovrebbe slittare al Consiglio successivo. Però resta il fatto che una presidenza ce l'abbiamo. Io mi permetto di fare presente in questo caso che, come il punto 1, la presidente lo ha lasciato a me perché parlava della sua persona, in questo caso il punto 2 riguarda la mia persona, quindi io lascio la conduzione dell'aula alla presidente. Grazie.
Non si va bene il consigliere del piano.
Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, non sono riuscito a capire il passaggio che ha fatto l'ex vicepresidente, anzi no, è ancora vicepresidente, anche perché non è stato proposto da nessuno. Doveva scegliere, se veniva proposto, no, sì, se le robe tu vuoi, sapete tutto quel che fa. No, ma capisco il discorso della figura, però non riesco a capire per quale motivo il consigliere Schemozzi non vuole più fare il presidente. Perché? Ancora Ela.
Allora, cerchiamo, scusa, consigliere, no, allora, chiedo al segretario, perché non è un problema per me ovviamente, ho capito, un attimo, prego segretario.
Sì, diciamo che la situazione è un po' particolare, no? Però le regole diciamo che sono queste. Nella prima seduta si deve tornare alle elezioni iniziali. Le regole sono che nella prima seduta consigliare si elegge il presidente e il vicepresidente. Le regole per votarle, e quindi sono due punti distinti, l'uno e il due. Le dinamiche politiche possono essere le più varie, no? Quindi diciamo non c'è scritto che se non si fa il presidente non si vota per il vicepresidente, non so come, no, ma stavo cercando di ricostruire un po' la cosa. E il presidente deve essere rieletto per il secondo mandato, cioè per la seconda parte del mandato. La prima parte del mandato finisce il 21 di aprile, quindi attualmente è presidente. No, per tutta questa seduta e anche per domani, per la seduta di domani, in cui si riproporrà praticamente la votazione, come sappiamo, con le regole successive. Poi, diciamo, la questione del vicepresidente segue le logiche, diciamo, le regole. Non c'è scritto appunto da nessuna parte che non si debba votare, la logica, come dire, la logica politica vorrebbe questo, però in realtà sono due punti distinti e quindi praticamente non è che non si possa votare il vicepresidente adesso, non c'è scritto da nessuna parte, come dice lei può effettivamente suonare strano perché di norma le cose funzionano in un certo modo, ma però dal punto di vista giuridico insomma non c'è un divieto di farlo. Tant'è che queste delibere hanno, come dire, esecuzione dal 22, no? Quindi fino al 21 il presidente è in esito alla prima votazione. Dopo questa delibera, nella delibera stessa c'è scritto che parte dal 22, perché parte dalla seconda parte del mandato. Questo è un po', non so se sono riuscito a spiegarmi, però diciamo la logica con cui si è ragionata è questa. E, libera c'è scritto che questa elezione del Presidente, che non è andata in porto, parte dal 22. Parte dal 22, questa, esatto, non dalla nomina ma parte dal 22. Perché questa Quindi? No, no, infatti certo no, non può essere chiaramente. No. Adesso capisco.
Segretario, sull'ordine dei lavori posso dire una cosa? Presidente, sull'ordine dei lavori posso dire una cosa?
Va bene, assessore, sull'ordine dei lavori, prego.
No, mi limitavo solo a dire che è evidente che ci siano delle differenze in cui si sia già in una situazione di vacanza rispetto alla presidenza e che questo succede normalmente a inizio consigliatura, come può esistere anche a metà consigliatura se noi questo consiglio comunale l'avessimo fatto a maggio, quando la presidente era già scaduta e quindi eravamo in una situazione di vacanza. Allora in quel caso ha ragione il consigliere Angeli, perché nulla ci vietava invece fare la delibera in una situazione di non vacanza, di fare che la partenza della presidenza sia dal momento, dal 22, quindi dal giorno di primo della seconda parte del mandato, che è il 22 di aprile. Se il Consiglio fosse stato convocato per questo tipo di elezione a maggio, quindi in una situazione di vacanza della Presidente, allora le regole erano le medesime che si hanno a inizio consigliatura. Credo che sia questa la interpretazione più corretta da dare a questo tipo di attività.
Yeah. Consigliere Giambelli, sull'ordine dei lavori? Scusate. Consigliere Giambelli, prego.
Allora, visto che la questione del vicepresidente credo abbia sorpreso più di qualcuno e qualcuno magari l'abbia chiarito in giornata, ma io personalmente, come altri colleghi, immaginavo che si trattasse, o ho immaginato male. E io chiedo anzitutto, vedendo l'andamento del primo passaggio, del primo punto, se la maggioranza, come immagino, avrà qualcosa da proporre l'Aula. In questo caso chiedo fin d'ora una breve sospensione, anche per permettere alle minoranze, su un tema che immaginavamo slittasse al giorno seguente, di un breve confronto, che ovviamente sarà molto più breve del passaggio precedente. Grazie.
Sindaco, sull'ordine dei lavori?
Sull'ordine dei lavori. Ma effettivamente, come diceva il consigliere Zambelli, dal punto di vista dell'ordine immaginavamo di dover votare la presidente o il presidente e poi a seguire il o la vicepresidente. Ho capito qual è la motivazione che ci consentirebbe di votare già stasera per la vicepresidenza, che è quella che abbiamo una presidente comunque ancora in carica, perché se no sarebbe anomalo votare un vicepresidente e non avere il presidente o la presidente. Però poi ho capito che è stata messa lì una motivazione aggiuntiva, che è quella di dire: ma perché domani sera non è detto che il vicepresidente o la vicepresidente raggiunga il quorum e venga eletto, e allora bisognerebbe fare una terza serata. Ma in realtà si sposterebbe il punto al consiglio successivo, io credo. Perché una terza serata? No? E allora, secondo me, possiamo procedere come ci eravamo immaginati. Questa sera abbiamo fatto le votazioni per la presidenza e non abbiamo raggiunto il quorum. Domani procederemo con la terza votazione e poi si affronterà il punto sulla vicepresidenza. Se la vicepresidenza raggiungerà il quorum, bene, se no lo raggiungerà il consiglio successivo. No?
Ok, ecco, quindi l'aula di... Prego, consigliere Zambelli. No, mi permetto, perché il segretario stava annuendo, è per quello che mi sono permessa. Se vuole spiegarlo, segretario, prego.
Sì, assolutamente si può fare, cioè è legittimo spostare il punto a una primo consiglio successivo. Primo consiglio, certo. Cioè, sì, beh, ma diciamo, no, perché se manca il vicepresidente è consigliere anziano, per qualora non ci fosse sia uno o l'altro. Per cui sì, si può fare, si può spostare.
Allora, prima di sospendere anche la riunione, vi ricordo, no, erano tutti d'accordo.
Si vota?
Votiamo, no, non penso, serve votare, non credo. Quindi
meglio.
Votiamo per lo spostamento del punto. Prego. Sì, difatti, ma non credo si debba votare, eravamo tutti d'accordo, di spostarlo a domani, no? E sospendiamo la seduta. Vi ricordo soltanto che domani, così come vi è stato comunicato nell'avviso di convocazione, la prima ora circa sarà dedicata alla relazione del Presidente e della Direttore del Museo Civico e alla risposta che loro daranno alle vostre eventuali domande. No, perché il Consiglio Comunale è unico, quindi non ci sono interrogazioni domani. Quindi buonanotte e grazie a tutti.